È il discorso dei valori, dicevamo. L'altra volta l'abbiamo affrontato sottolineando la particolare qualità del concetto e dell'oggetto, quindi il suo essere contraddittoriale. Mi dice Darius che gli avete detto che avete capito, quindi lo uso senza ulteriori specifiche, nel caso a qualcuno abbia bisogno non fa che alzare la zampina, come sappiamo, e dire io non ho capito le famose quattro fatidiche parole che aprono una serie di scenari. Invece, tanto per cominciare un po' a ragionare, appunto, come dicevamo l'altra volta, in termini un po' più universitari, vediamo qualche definizione di valore data da sociologi di valore, tanto per fare un calembour così di primo pomeriggio. Allora, questa viene da un manuale abbastanza interessante. Chi fosse in cerca di letture sociologiche introduttive diverse può riferirsi senza nessun problema a questi tre autori, che sono tre grandi sociologi italiani, in particolare Alessandro Cavalli, ma insomma, comunque, e ci dicono una serie di cose interessanti. Allora, vediamo di fare un minimo di mente locale su questo discorso. In primo luogo, beata lei, in primo luogo i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. E questo l'avevamo visto, se vi ricordate, l'altra volta, nel senso che avevamo detto che i valori servono a orientare le azioni a tutti i livelli d'analisi sociologica, quindi non soltanto le vostre azioni, ma le azioni nei confronti delle istituzioni, le azioni delle istituzioni e via discorrendo. Tant'è che abbiamo detto, vi ricordo, che la democrazia è ad esempio una strategia ed una tecnica per far convivere diversi orientamenti valoriali e fare in modo che ne discendano delle conseguenze, no? Quindi vuol dire che nel momento in cui si va a votare, teoricamente, ovviamente, perché abbiamo qualche difficoltà oggi nel far coincidere la teoria con la pratica, però l'idea sarebbe che nel momento in cui si va a votare si vota non per ragioni di scambio, non per ragioni di simpatia, non per ragioni di opportunità, ma perché colui che noi stiamo votando meglio incarna i nostri orientamenti di valore e quindi si presume che si comporti in modo per noi comprensibile e condivisibile. Questo, tra l'altro, è il motivo per il quale non c'è il vincolo di mandato. Cosa che forse avrete sentito nominare, non so perché, chissà cos'è il vincolo di mandato. Vabbè, no, ero sicuro. Ecco. Poi dice che abbiamo quello che ci meritiamo. In effetti, no, abbiamo quello che ci meritiamo. Allora, il vincolo di mandato è una questione che stanno portando avanti tra gli altri 5 Stelle, ed è quella per la quale, la cosa per la quale, se ti eleggo, tu devi fare quello che mi hai detto che farai, altrimenti te caccio via. Che nella situazione attuale potrebbe essere, no? Per qualche verso condivisibile. Il problema è che purtroppo è un piegarsi totale alla situazione attuale. Invece di correggere la situazione attuale, si correggono i meccanismi in nome di quella che viene percepita come la realtà. Vi faccio presente che siete tutti adulti e quindi sono problemi che vi riguardano. E che da oggi cominciamo a vedere perché non ci sono problemi che non vi riguardano. Sono 20 anni che insegno, quindi le espressioni di quelli che dicono sì, lo so io quello che mi riguarda, mi fanno tenerezza. Perché poi prenderete tanti di quei calci nei denti, che ne basterà la metà. Quindi sarebbe opportuno che ci cominciaste a pensare un po' prima. Perché vi riguardano e come, vi riguarderanno quando andrete a lavorare, vi riguarderanno nelle forme dei contratti che avrete sotto mano, nel fatto che non vi daranno una lira quando andrete a chiedere i mutui, tante cose vi riguardano. Mi spiace dovervelo dire a brutto muso, però ogni tanto ci sta pure bene, perché questa falsa convinzione di essere intoccabile e vivere in una bolla è uno dei motivi per i quali stiamo nella situazione in cui stiamo oggi. Le bolle sono scoppiate tutte, cioè sono rimaste solo quelle dei giocolieri e Piazza Navona. Finite, bolle chiuse. O, tutt'al più, forse le bolle in borsa, che quelle, ringraziando Dio, continuano. Però, a parte questo, è opportuno cominciare a svegliarsi un attimo e farsi due conti, a rendersi conto che far finta di non avere a che fare è la famosa politica dello struzzo. Non è un altro, non è che questo vi mette al riparo da qualche cosa, vi ci lascia dentro fino oltre la testa. Quindi, vincolo di mandato come strategia per risolvere un po' i malfunzionamenti del sistema politico corrente. Però il vincolo di mandato non è stato come dire, implementato, mettiamola così, per motivi di un certo spessore, oggettivamente, nel senso che quando si è concepita la nostra Costituzione, quando si è ragionato sulle questioni politiche, ci si è resi conto che dei rappresentanti liberi sono uno degli ingredienti necessari di una democrazia funzionante. È chiaro che ai tempi quelli che ragionavano di queste cose non si sarebbero mai immaginati di avere a che fare con Scilipoti, con Dennis Verdini, con tutti i nomi che abbondano oggi nelle cronache, no? Quelli erano, come dire, se avessero detto ma se c'è uno come Dennis Verdini, quelli avrebbero detto sì, vabbè, gli asini volano, e tutti avrebbero riso al tempo. Oggi non si ride per niente, c'è uno come Dennis Verdini, per cui abbiamo effettivamente un problema. Però questo problema lo possiamo affrontare vincolando? No, perché il vincolo, ragazzi, ha lo stesso problema della vostra preparazione all'università. Nell'ipotesi che qualcuno sappia quello che fa e voi gli ponete un vincolo oggi, fra 2 anni sto vincolo potrebbe essere diventato distorsivo, potrebbe essere diventato un problema, potrebbe essere diventato qualcosa che non è più utile fare per nessuno, non semplicemente per lui, perché le cose cambiano. Noi avremmo bisogno di una classe dirigente capace di decidere rapidamente, ma sulla base di ciò che accade, non di quello che è stato detto all'inizio della legislatura, che è un'epoca geologica prima, nei termini del cambiamento di oggi. Quindi il vincolo di mandato lascia un po' il tempo che trova, prego. Ecco, Dennis Verdini è un ex collaboratore di Silvio Berlusconi, plurindagato per una serie di bancarotte fraudolente e altre circostanze di questo genere, che al momento si sta dilettando di reclutare transfughi da tutti gli schieramenti del Senato per portarli in supporto al governo. Direi che così probabilmente manco mai querela se mi sente, detta così. Il resto, insomma, potete immaginarlo voi. Si chiamano faccendieri in Italia. Ce ne abbiamo uno stuolo. Questo è l'ultimo, comunque, insomma. Detto questo, il vincolo di mandato perciò è un'idea che tutto sommato lascia un po' il tempo che trova. Però, ripeto, il problema della politica, quindi, è un problema che dovrebbe avere a che fare con questo. Lo vedremo meglio con Mongardini, che è l'autore della prossima cosa. Però, di fatto, la politica dovrebbe essere il modo, lo strumento per implementare, per realizzare dei valori. Che vuol dire questo? E andiamo alla seconda parte della slide. I valori, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, e questa è una clausola molto interessante perché riguarda il peso diverso delle decisioni nei termini di ciò che non si ha e di ciò che invece si ha, perché avere qualcosa in qualche modo vincola, hai più paura di perderla, se non ce l'hai sei in grado di decidere in modi diversi, questo l'hanno dimostrato estensivamente numerosi psicologi. Comunque, al di là di questo caso, dicono i nostri autori, i valori sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistente. Bella frase, che spiegano dopo perché si rendono conto anche loro, altrimenti non li segue più nessuno. Indicano cioè un dover essere che va al di là dell'essere, una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. C'è qualche cuor di leone che mi parafrasa questa frase spiegando in termini più comprensibili? Lei ha alzato la mano, mi spiace, prego. Le ha detto male. Lo so, però io, come dire, interpreto così a livello di asta, ha alzato la mano e quindi si compra pure il quadro, dopo averci spiegato di che cosa parliamo. Prego.
Oddio. Allora.
Che vorrà dire sta cosa?
Un attimo.
Prego, prego. La vostra collega sta facendo, come si dice, mente locale e fa bene, perché, come dire...
Tra l'altro mi sono distratta, quindi...
Si è anche distratta, l'abbiamo beccata col sorcio in bocca letteralmente, proprio. Non col tramezzino dell'altra vostra collega che viene qui mangiando in spregio a coloro che invece non hanno mangiato nulla a pranzo, però voglio dire, vero? Questi piccoli momenti di sadismo professorale hanno un loro, come dire, vabbè, la perdoniamo questa volta, però ci pensi. Allora, dicevamo, che significa sta frase? Significa che il valore ha una sua intrinseca predisposizione a spingere all'azione. Un valore è qualcosa che tu vuoi realizzare, qualcosa che ti spinge ad essere migliorato, perché vi ricordo che tra le altre cose il valore è un ideale, quindi non è mai realizzato perfettamente, no? Noi oggi possiamo dire di essere in democrazia, ci sono state intere generazioni che hanno lottato perché questo valore si realizzasse. Questo però non vuol dire che noi dovremmo essere semplicemente soddisfatti dell'essere in democrazia, potremmo essere in una democrazia migliore. E quindi vorremmo cambiare in qualche modo le cose. Come vedete, per esempio, il discorso del vincolo di mandato, per quanto criticabile, almeno dal mio punto di vista, è un'istanza di valore. Quindi il valore, essendo in qualche misura incommensurabile con la realtà, non è mai un qualcosa che resta lì inerte, è sempre qualcosa che ti spinge ad agire perché lo puoi fare meglio, lo puoi realizzare meglio. Puoi ottenere un risultato migliore di quello che hai ottenuto finora, e qui vi citerò una delle mie frasi preferite, che è di un drammaturgo, peraltro, perché i drammaturghi spesso sono meglio dei sociologi, che è di Samuel Beckett, un grandissimo scrittore di teatro del XX secolo irlandese, che ha detto: prova ancora, sbaglia meglio. E io trovo che sia una delle frasi più belle da un punto di vista umano che si possano dire, perché noi siamo fatti così, noi sbagliamo, no? Però possiamo migliorare anche nell'errore. Quindi riprova, lo puoi fare meglio. Il valore è esattamente questo. Sì, sono riuscito a ottenere un risultato, però posso ottenerne uno ancora migliore, posso ottenerne uno più vicino a quanto io immagino, posso andare oltre, no? Ecco perché ci dice trascendente rispetto all'esistente, perché c'è una situazione data e c'è un valore in base alla quale tu quella situazione ritieni di poterla cambiare in meglio. Che poi ci riesce o meno è un altro discorso, come vedremo, perché da qui si, come dire, si scatenano una serie di dinamiche che possono essere in qualche misura complesse. Però dobbiamo tenere presente che spesso e volentieri accade esattamente questo: noi agiamo perché pensiamo che si possa fare meglio. Non c'è sempre una cattiva coscienza, una cattiva fede a monte. Può succedere che quello che facciamo non sia giusto, non sia adeguato a quello che avevamo in mente, questo sì, però comunque quella tensione che descrive il valore è di fatto, come dire, l'origine dell'orientamento all'azione della riga sopra. Cioè, noi agiamo perché, avendo un valore, immaginiamo delle possibilità e delle situazioni in cui questo valore si dia meglio. Quindi, se noi siamo, che ne so, abbiamo il valore dell'ambiente in mente, cercheremo di mettere in atto delle politiche, avremo dei comportamenti personali, parleremo con la gente, cercheremo di censurare quelli che non li hanno, faremo tante cose. Perché? Perché sì, oggi si comincia a parlare di valore, di ambiente, ma siamo ben lontani da una qualunque realizzazione soddisfacente della questione. E questo vale per i diritti civili, vale per la concorrenza e le regole dell'economia, vale per tutto. Capite? Questo è il punto. Quindi il valore si connota principalmente per questo suo essere, come nel secondo a priori di Simmel, qui e oltre. Ok? C'è il valore qui, ma in una forma che può essere migliorata, può essere, come dire, dispiegato ancora meglio, può essere realizzato ancora meglio. Quindi,
Scusa, ma
prego.
c'era qualcosa con la definizione, cioè con Fichte e con la filosofia di Fichte?
Beh, sì, decisamente. Quella, diciamo, che è una visione filosofica, però comunque i grandi concetti sono sempre gli stessi, per un verso o per l'altro. La vostra collega richiamava dei rapporti con l'idealismo tedesco dell'Ottocento, molto interessanti, Fichte, Schelling, compagnia cantante, però no, cioè, ce li risparmiamo, se no la cosa diventa ancora più complicata, però insomma sì, erano decisamente assonanti come discorsi. Allora, mi vai avanti, per farmi riuscire. Come dicevamo, questo è Mongardini. Oh, ragazzi, vi ricordo quello che vi dissi già tempo dietro. Potete andare a chiacchierare fuori, perché a me, tanto che ci siate o no, non mi frega niente. Per cui liberi. Però se state qui, zitti. Perché mi ci mancate solo voi che parlano oggi e dopo che abbiamo finito che parlate. Allora, i valori, dice Mongardini, che è più orientato alla politica, giusto appunto, come vi dicevo, sono quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Qui, se vi dicessi quali sono le parole più, come dire, che indicano un punto più dolente, le parole che stimolano di più un'eventuale riflessione, qualcuno mi risponderebbe? Oggettivi, beh, io completerei, però la frase in effetti era quella: presentati come oggettivi. E questo, se vi ricordate un minimo, l'abbiamo detto la volta scorsa, no? Abbiamo detto che i valori, per poter fare il loro lavoro, devono essere interpretati come assoluti, come oggettivi. Questo significa, no? Se no io non mi immolo per un valore che dopo domani non c'è più, no? Non mi sacrifico neanche. Per giustificare la mia disponibilità a eventuali condizioni non favorevoli, vi ricordo che abbiamo detto che la stratificazione sociale si mantiene su questo tipo di discorso. Io accetto una condizione inferiore rispetto a qualcun altro in nome di un set di valori per il quale sono in grado di dire è giusto così. Però questo valore in qualche modo deve, no, avere un minimo di rilievo, un minimo di consistenza, perché altrimenti per quale motivo dovrei accettare qualsiasi cosa? Cioè, perché questo giustifichi dei comportamenti anche, non dico dannosi, anche se possiamo arrivare fino al dannoso, ma non convenienti per qualcuno, il valore deve essere qualcosa di stabile, qualcosa di solido, qualcosa di duraturo. Però, come abbiamo detto l'altra volta, di fatto non lo è. C'è questo problema. E noi viviamo con questa doppia dinamica nei confronti dei valori, che oggi è più complessa, perché oggi abbiamo una consapevolezza maggiore di questa non stabilità dei valori, no? Mentre nelle generazioni precedenti normalmente i valori rimanevano gli stessi per tutta la generazione, quindi uno poteva benissimo credere di aver fatto un gesto eroico immolandosi per il valore X. Oggi vediamo che questi valori, come dire, cambiano molto rapidamente, vengono modificati molto rapidamente, quindi è sempre più difficile agire sulla loro base in certe condizioni e situazioni, ok? Però, come dice Mongardini, non lo dice lui ma ve lo chioso io, questo è necessario, perché se no non avremmo nessuno strumento per costruire la rilevanza. Perché, come vi ho detto, i valori sono i criteri attraverso i quali noi ordiniamo per importanza le cose all'interno della società. Se non ci fossero i valori sarebbe tutto uguale. E allora sarebbe veramente un problema serio poter operare delle scelte, no? Se non avessimo nessun aggancio, se non avessimo nessuna possibilità di differenziare il mondo. Il valore di fatto è questo, è un metodo di differenziazione del mondo, è quello che ti permette di dire questo è importante, questo più o meno, no, questo non mi interessa. Ok? E quindi io per questa cosa importante agisco, spendo delle risorse, creo delle istituzioni, faccio una serie di politiche. Per quest'altra cosa no, e ce n'è addirittura un'altra che manco vedo, che manco ho preso in considerazione, per quanto è fuori dal mio schema valoriale, però esiste, è lì, non la vedo, semplicemente mi distraggo e ci passo sopra, ok? Quindi questo fanno i valori per noi, danno senso al mondo. Di nuovo il motivo per il quale sono così importanti per tutti, perché chiaramente noi ci riconosciamo anche attraverso ciò in cui crediamo, ciò a cui diamo importanza, nelle azioni che compiamo per ciò in cui crediamo. Ecco perché sono così strettamente correlati i valori, la nostra identità, il nostro benessere, eccetera, eccetera. Ed ecco perché quando arrivano dei portatori di altri valori, per noi la questione non è semplicemente teorica, non è semplicemente politica, non è semplicemente sociologica, ma diventa una questione personale. Non c'è niente da fare. Quando si parla di qualcuno che porta altri valori, viene sempre fuori il loro, col dito, no? C'è subito la stigmatizzazione, c'è subito l'altro che diventa pericoloso e deve essere ricacciato, deve essere evitato, deve essere buttato via, deve essere annientato. Non è che facciamo i genocidi perché ci piace, oddio, forse probabilmente a qualcuno piace pure, però nel complesso sono una serie di rituali collettivi per consolidare delle culture, per avere ancora modo di guardare il mondo come lo si guardava fino a un certo punto. Questo che crea queste terribili situazioni, questi attriti micidiali, eccetera, eccetera, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna ragione. Ci sarebbe nessuna ragione di annientare qualcuno. Tu annienti qualcuno perché lo percepisci come una minaccia. E meno sei consolidato e solido tu, e più è pericolosa la minaccia. Quindi, come vedete, man mano che la cultura perde colpi e non riesce a descrivere il mondo, tornano i fondamentalismi, gli odi, i genocidi, i razzismi, tutte quelle cose che pensavamo d'aver lasciato alle nostre spalle. Non l'abbiamo lasciato per niente, erano semplicemente dietro la curva e noi ci siamo tornati come se niente fosse. Quindi i valori sono di fatto uno dei pomi della discordia oggi come oggi, no? Tenete presente, non so se ve l'ho già detto nel caso Repetita Juvent, che non esistono culture che hanno gli stessi valori. o meglio, lo formulo meglio, non esiste alcun valore condiviso da tutte le culture umane, altrimenti sembra che campiamo chissà dove. Però, ecco, non c'è modo di dire che la cosa X viene ritenuta importante da tutti, ora o nei tempi trascorsi. Quindi, questo ci dice, per esempio, che la famosa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non è universale. È la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo fatta dall'uomo occidentale alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quello, nient'altro. Perché quei diritti che per noi sono fondamentali, in molte altre culture, manco vengono presi in considerazione. Per alcune culture sono addirittura dei problemi, più che dei valori. Quindi sono dei disvalori, come si dice. Quindi capite che ragionare da questo punto di vista è estremamente complicato e il problema si affaccia, diciamo, sulla scena del mondo, diciamo intorno alla fine del 400, cioè con l'inizio dell'epoca moderna. Vi sto dando delle tracce proprio così molto ampie, perché poi, insomma, volendo se ne potrebbe parlare prima. Però, che vuol dire che il problema comincia a quel tempo? Che in quel tempo cominciano ad essere frequenti, nei limiti degli incontri di cui abbiamo parlato per le società premoderne, frequenti gli incontri con portatori di altre culture. Vi ricordo che c'è la colonizzazione, c'è il nuovo mondo, cominciano ad arrivare prigionieri, cominciano ad arrivare doni, cominciano ad arrivare tutta una serie di, come dire, esemplari umani che non sono comprensibili secondo gli schemi correnti. Noi già abbiamo detto che tendiamo ad assumerci come esemplari, come dire, come emblemi della cultura, della razza umana. Cioè ognuno di noi, secondo noi, da qualche parte dentro di noi è adatto a rappresentare tutti gli altri, no? Oggi è successo con un vostro collega a un corso a fisioterapia a Foligno, stavo facendo lezione e parlavo di una navicella che è stata buttata nel cosmo come un messaggio in bottiglia per gli alieni, no? E dicevo, sapete cosa ci hanno scritto sopra? E questo diceva, beh, ci avranno messo una fotografia. Io ho fatto una fotografia di chi? Beh, mia. Gli ho detto, già, perché tu sei svizzero a un certo punto, no? Dico, tu hai idea se tu mettessi, uno avesse messo la tua fotografia sulla navicella, quante mani si sarebbero alzate a dire, perché lui e non io, perché non io, perché quello, perché è bianco, perché è giallo, perché è verde, eccetera, eccetera, eccetera. Vi rendete conto di quante facce ci avremmo dovuto mettere? Se avessimo scelto di metterci delle facce vere, tant'è che ci hanno messo una sagoma di ominoide piccolino, no? Tipo, che ne so, i Minions, grosso modo, però con la mano destra alzata, così almeno è amichevole. Questo è stato, perché noi siamo fatti così, noi non siamo universali, noi tendiamo anzi ad essere il più specifici possibile, noi siamo il metro di giudizio. Come quando vi dicevo della lingua, no? Cioè, questo non capisce, è cretino, automatico, perché non puoi non parlare la mia lingua. Quindi, allora che succede? Che, oddio, come ci eravamo arrivati qui? Ah, è così, dicevamo, che ognuno di noi è affetto più o meno da etnocentrismo. Etnocentrismo è, come credo di avervi detto, il ritenere la propria cultura migliore di tutte le altre. E questo, ripeto, è un problema che affligge tutti, perché noi siamo etnocentrici nei confronti degli altri, ma non è che gli altri non siano etnocentrici nei nostri confronti, quindi da quel punto di vista siamo abbastanza assolti. Diciamo che noi abbiamo gli strumenti critici per renderci conto che siamo etnocentrici, o dovremmo avere, sempre qui il condizionale è di prammatica. Quindi, etnocentrismo. C'è un livello ancora inferiore che è l'antropocentrismo, ovvero sia che noi riteniamo che tutto ciò che accade nel cosmo sia fatto per noi. Cioè, noi siamo i destinatari ultimi di qualunque cosa incontriamo, e questo è antropocentrismo, e riteniamo che tutto il resto vada misurato sulla scorta delle nostre caratteristiche. Quindi, per esempio, diciamo che i gatti non sono intelligenti perché non fanno di conto. Io ho dei gatti che secondo me sono spesso e volentieri più intelligenti di me, però sono intelligenti al modo dei gatti, non sono intelligenti al mio modo, no? Quindi è questo il problema. Noi abbiamo giudicato del pianeta fino ad oggi ragionando che tutti dovessero essere come noi. Si capisce per quale ragione? Perché noi non è che siamo sta buona notizia per il pianeta, tra l'altro. Però comunque, lasciamo da parte la questione. Quindi, antropocentrismo, etnocentrismo, dopodiché ci troviamo appunto a confrontarci col diverso. Capite che i fondamenti della questione non sono buoni, come si dice a Perugia, ne parlano gli atti, insomma, buoni, mi pare che gira sta cosa. Ecco. Nel senso che incontrare qualcuno che non rientra in tutti i tuoi schemi mentali è complicato. Allora, la prima cosa che fai, ovviamente, è ritenere che non è umano. E quindi lo puoi schiavizzare senza nessun problema. Fatto, ci possiamo mettere la spunta, come nelle liste delle cose. No? La prima cosa è, non sono umani, sono scimmie, eccetera, eccetera, tutte le varie cose che si sono dette, per cui è comodissimo. Dopodiché cominci a osservarli un po' meglio e ti accorgi che, certo, come scimmie ci assomigliano tanto. Perché dicono cose che magari non capisco, ma hanno l'aria di essere discorsi, fanno dei gesti con le mani. Insomma, come dire, a guardarli sembrano tanto umani. E mi creano un problema. Ovviamente. Perché? Com'è possibile che se quello è umano come me sia così diverso? E tutto il mio ordinamento del mondo costruito su di me, che fine fa quando mi arriva uno che con me non c'entra niente? So cartacce, diciamo a Roma. Ed è esattamente quello che è successo e sta continuando ad accadere oggi. E questo è il grande problema. È che loro, chiunque essi siano, so diversi. Incarnano altro, credono in altro, vedono altre cose. Le stesse cose che vediamo noi le vedono in un altro modo. Il che ci nega qualunque tipo di supporto, ci nega qualunque tipo di certezza di nuovo, perché noi siamo convinti che se una cosa è quella, è quella, e quindi è quella per lei, eccetera. E invece non è vero. Arriva gente che non sa cos'è una sedia, arriva gente che non ha mai visto una fotografia, arriva gente che non capisce come puoi usare una scatola con dei tasti davanti, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, in qualche modo, che tu lo sappia o meno, che tu lo voglia o meno, mina le tue fondamenta. Perché tu su quelle cose ci avevi contato. Erano gli ingredienti con i quali avevi costruito il tuo mondo, quindi tu non vuoi che il tuo mondo vada per aria. Capite? Questo è il problema. Ma non è un problema semplicemente dell'altro, perché quando io comincio a ragionare in questo modo e recupero quello che diceva Simmel, se vi ricordate, nel primo A priori, a me non serve che arrivi uno con le piume, uno giallo, uno verde, uno viola, a me basta anche lei per accorgermi che non tutti la pensano come me, che non tutti danno per scontato che un certo comportamento vada adottato in un certo momento, no? Perché noi siamo diversi. Quindi questa diversità è il problema. Perché in certi casi diventa un problema più pronunciato? Perché è più evidente. Perché mi scombina quella strategia simmeliana per la quale io guardo lei e più o meno ho davanti a me una persona che fa parte, no? Mi trovo uno completamente diverso, un altro odore, altri colori, altri vestiti, comincia a essere un po' più difficile inserirla in uno schema rassicurante. Invece così di fatto è rassicurante, però questo io lo pago nel momento in cui mi accorgo che invece è diversa pure lei, perché lì stavo tranquillo. Non ero in guardia, ma ero rilassato e lei mi dimostra che invece non dovevo rilassarmi, per cui dai, ecco, pure questa. E quindi, no, tutta una serie di dinamiche settarie che si innescano. Non a caso, oggi come oggi, stiamo rivivendo una fase di frazionamento di tutto. Si frazionano gli stati nazionali dove c'erano diverse culture ed etnie, si frazionano le regioni, si frazionano i comuni, stiamo frazionando un po' tutto. Perché? Perché cerchiamo di togliere di mezzo tutti quelli che non sono come noi. L'unico esito di questa strategia è che restiamo da soli. Perché non c'è nessuno che è come noi, nel bene e nel male ovviamente, non è necessariamente un pregio, però è una condizione, uno stato di fatto, non c'è nessuno come noi, per cui se io voglio stare solo con quelli come me, posso stare da solo, al limite prendermi un cane, che potrebbe aiutare in qualche modo. Ok, quindi questo è un bel problema, e i valori sono per certi versi sia gli esiti che i catalizzatori di questi discorsi, no? Perché sono quelli nei quali io investo, per i quali appunto abbiamo detto sacrifico, opero, gestisco il mio tempo e le mie risorse, cerco gli altri in base a comunanze di questo genere, tutta una serie di cose che sono fondamentali e che dovrebbero appunto, dal punto di vista pratico ed empirico, fare in modo che io riesca a ordinare il mondo dandogli un senso. Questo dice Bongardini. Io grazie ai valori posso dire questa cosa è importante, questa meno, questa chi se ne frega, quindi lavorerò qui o qui. No, quindi le famose leggi di stabilità delle quali state sentendo parlare in questi giorni, perché la stanno presentando oggi, è esattamente questa, è quella nella quale un partito, che poi possiamo discutere quello che vi pare, però diciamo a livello teorico, a livello astratto cos'è? È lo strumento attraverso il quale un governo eletto democraticamente dice, secondo me le cose importanti sono una, due e tre, fine. Tutto il resto sono dettagli regolamentari, però l'azione di governo è questa. Ci si aspetterebbe che, essendoci un altro governo, le cose fossero diverse. In qualche misura lo sono, in qualche no, però insomma vabbè, non facciamo scienza politica, per cui chi se ne frega al momento. Ci siamo fin qui? Domande, osservazioni? Ok, allora riprendiamo questo momento in cui compaiono i barbari e i selvaggi, ovvero sia torniamo all'inizio dell'epoca moderna. È ovvio, come dicevamo, che questo tipo di cosa a un certo punto susciti delle reazioni. Allora, per un certo lasso di tempo, il contatto con l'altro era demandato allo spettacolo. Noi pensiamo di aver inventato lo spettacolo, invece lo spettacolo c'era, the show must go on, da un sacco di tempo prima, di fatto, no? Quindi esistevano le corti dei miracoli, esistevano i caravanserragli, esistevano tutta una serie di fiere ambulanti che inevitabilmente, immancabilmente avevano la donna barbuta, il selvaggio fortissimo, l'uomo nero, eccetera, eccetera, eccetera. Ed erano, normalmente, avevano comprato degli schiavi che rientravano in questo tipo di stereotipo e li portavano in giro per farli vedere alla popolazione, la quale li guardava e diceva «Oddio, che orrore, i mostri di qua, di là», tutte le solite cose che immagino avrete ben presenti. Però chiaramente era un modo per farti entrare in contatto con queste realtà. Finché la cosa era contenuta andava anche bene, ma quando queste realtà cominciano a diventare più numerose, non funziona più. E oltretutto ti si cominciano a porre un sacco di problemi anche teorici. Perché fino ad allora anche la formazione, anche l'educazione non era stata concepita come la concepiamo noi. Non c'era la scuola obbligatoria, non c'erano tante cose. Perché si era convinti che gran parte delle informazioni e dei saperi che noi avevamo arrivassero con tutto il pacchetto iniziale. Si parla delle famose idee innate, non so se avete a scuola sentito parlare, ok. Che vuol dire? Vuol dire che eravamo convinti che all'atto della nascita noi avessimo già una serie di capacità e competenze. Vi siete chiesti da dove saltavano fuori queste competenze, visto che al tempo il DNA non era in questione, quindi lo togliamo. Come mai, secondo noi, era così plausibile l'idea che noi nascessimo francesi, palermitani, marocchini e via discorrendo?
Per l'educazione dei genitori.
No, perché non c'era l'educazione dei genitori. Buffo per quanto questo possa sembrare, era molto più limitato e contenuto il discorso, perché eravamo convinti che il tutto arrivasse con l'anima. Quindi se due portoghesi avevano un figlio, il figlio nasceva portoghese. Era la cosa più ovvia del pianeta, come dire, no? Questo ha un corredo di cose e in questo corredo c'è pure l'anima che funziona come arsenale di cose, ok? Come dicevamo, questo regge fino a un certo punto però come discorso, perché nel frattempo c'è la scienza, ci sono tutte queste smentite a quello che potrebbe essere un sapere universale, in qualche misura, tutte queste nuove culture, e quindi ci si comincia a interrogare sulle idee innate. Si dice, ma è vero che le idee sono innate? È vero che noi nasciamo inglesi? È vero che noi nasciamo francesi o italiani o piemontesi o quello che siamo? E guarda i casi della vita, c'è gente che comincia a scrivere delle opere letterarie molto importanti su questo argomento, che non so se ve ne viene in mente qualcuna. No, Cartesio, molto superiore. No, parliamo di romanzi. Socrate e Platone non scrivevano romanzi. Tarzan. Incredibile ma vero. Tarzan nasce come romanzo filosofico che indaga questa questione. Se io metto un bambino figlio di inglesi e lo faccio crescere dai lupi o dalle scimmie, il bambino mi viene su inglese o mi viene su una scimmia? Oggi ci sembra una cosa ridicola. E se ne potrebbe discutere, ma al tempo era una questione centrale, perché si stava discutendo esattamente di quello. Vi faccio presente che rispondere sì, ovvero sia dire che se io metto il bambino inglese con i lupi quello mi cresce come un lupo, voleva dire negare tutta la storia della religione. Voleva dire negare tutto. Era un romanzo esplosivo, come Il libro della giungla, come tanti altri che oggi sono diventati romanzi per ragazzi, ma non sono nati affatto come romanzi per ragazzi. Sono nati come mine a un sistema. Capite? Perché la domanda era cruciale, perché qual è la posta in gioco? Che se non è vero che quelle sono idee innate, come abbiamo fatto a credere fino adesso che lo fossero? E soprattutto, come facciamo a dirgli le cose che gli dobbiamo dire se non le sanno già da prima? Qui nasce l'educazione. Tutte le varie teorie pedagogiche, tutto questo viene da questa rottura, dal momento in cui ci rendiamo conto che tutta sta diversità di culture è connessa anche a qualcos'altro. Ci sta dicendo che noi non siamo tutti uguali, che non c'è un sapere, che un qualche tipo di competenza che arriva dall'alto ed è predisposta, perché quelli sono selvaggi, quelli non hanno un dio, quelli vanno salvati, non è detto che vogliano essere salvati, adorano gli idoli, cioè non è possibile pensare che ragionino e funzionino come noi, o perlomeno è un po' difficile, però poi alla fine è quello che scopriamo. Quindi ci troviamo sempre verso fine Settecento, perché come abbiamo visto era il momento proprio in cui tutti i nodi stavano venendo al pettine, a doverci porre pure il problema di come li educhiamo i bambini, come funziona sta cosa e soprattutto come è possibile che fino ad oggi abbiamo pensato che ci fossero le idee innate. Su questo interrogativo così vibrante vi lascio per 5 minuti. Ok, allora, di nuovo, riprendiamo. La questione del come mai avessimo ritenuto, o meglio, avessero ritenuto le idee innate come una soluzione plausibile al problema dell'educazione, voi di fatto già l'avreste, nel senso che ne abbiamo parlato qualche lezione fa. Ed è quella faccenda per la quale il giovane, il neonato, anzi non il giovane, non mi sembra una buona scelta, il neonato esiste per mesi senza una forma di autoconsapevolezza. No? Abbiamo detto che l'io compare circa 6-7 mesi dopo la nascita. E questo già dovrebbe farci, come dire, capire una serie di cose, solo siamo talmente giovani al tempo che non lo capiamo, non ci rendiamo conto, e a noi sembra di ricordarci di essere sempre stati quelli che siamo, quando invece poi di fatto non è affatto così. Perciò questi mesi che il neonato trascorre apprendendo cose fanno sì che quando poi ha consapevolezza di sé, raggiunge la coscienza, abbia la sensazione di conoscere già, di sapere già, quindi sembrano delle idee innate. Dal suo punto di vista è perfetto, perché dal punto di vista dell'io sono idee innate, e dal punto di vista della nascita vera che non lo sono, perché tu sei nato 7-8 mesi prima di avere questa sensazione. Quindi questo ovviamente si è scoperto dopo, lì per lì quelli che dibattevano non sapevano come mai questo fosse accaduto, però di fatto si accorgono che questi contenuti che immaginavano fossero, come dire, prontamente disponibili attraverso degli strumenti sovrannaturali, in effetti invece sono... l'imprinting arriva molto dopo, oggettivamente, e poi è molto più specifico, diciamo, a livello istintuale. La vostra collega suggeriva una connessione con l'imprinting, il quale però è molto più istintuale, ha molto più a che fare con i riconoscimenti immediati. Oddio, potrebbe esserci qualcosa del genere tra madre e figlio, ma dovreste chiedere più che altro a uno psicologo, perché il momento quella fase iniziale specifica, probabilmente una qualche forma di correlazione più profonda la contempla. Però non credo che si utilizzi il termine imprinting, perché l'imprinting è quello per cui io mi presento davanti a un papero appena nato, quello immagine che io sia il padre, e quindi insomma abbiamo una serie, io vado in giro con un papero fisso dietro, insomma, vabbè. Ad ogni modo, quindi il problema delle idee innate è questo, ovvero sia che per un lungo lasso di tempo aveva costituito una eccellente soluzione al problema di come faccio a sapere quello che so. Nel momento in cui mi cede e non funziona più, io sono costretto a interrogarmi su come diavolo faccio a sapere quello che so. E soprattutto come faccio a fare in modo che tutto ciò che so a un certo punto passi alle generazioni successive. Cioè la crescita e l'apprendimento diventano un problema quando invece erano state date come quasi automatiche, salvo specifiche competenze evidentemente, no? Quindi se dovevi far di conto andavi a scuola, se dovevi apprendere un mestiere andavi ad apprenderlo, però diciamo le competenze di base si immaginava che fossero, che arrivassero giusto appunto con tutto il kit direttamente. Quindi dobbiamo cominciare a chiederci, e non a caso in questo momento emerge un concetto che è il concetto chiave del quale ci stiamo occupando ora. Il concetto di cultura non è, guarda caso, compare pure lui a fine Settecento, dice, mazza che palle, e ho capito, siamo d'accordo, non è proprio troppo divertente, però ci segnala giusto appunto che in quel momento abbiamo riformulato tutta una serie di idee che ci stavamo portando dietro. E il concetto di cultura ovviamente è oggetto di discussione, perché non è che è dato, di nuovo, come al solito, non c'è una verità in proposito. Ancora oggi il dibattito si organizza e struttura su due parole chiave. Una è cultura con la C maiuscola, l'altra è culture con la C minuscola. Ovvero sia, esiste una cultura universale del genere umano o esistono diverse culture a seconda dei gruppi? Sta cosa non è proprio ancora chiarita. Capite? Ecco perché di nuovo torna quel discorso e vi dicevo, se non capisci la mia lingua io penso che sei strano, sei arretrato, sei stupido. Perché è un modo di essere... Ragazzi, mi fa piacere che siate di buon umore. Però andate a essere di buon umore altrove magari. Ok. Allora, il problema, dicevamo, è che ancora oggi molti sostengono che esista una o esistano le altre. Non siamo in una situazione acclarata, anche se diciamo che oramai gli indici del fatto che la visione corretta è quella delle culture ce ne sono parecchi, però ve la do ancora come questione da discutere e dibattere. Chiaramente il problema dell'unica cultura umana non è che sia utilissimo a risolvere il problema delle differenze delle culture, perché noi siamo partiti dalla situazione problematica nella quale io incontro portatori di culture diverse e cerco di risolvere questa questione dicendo sì, ma la cultura è una. E allora com'è che quello c'è una cultura diversa? No, non è che lì per lì sia così evidente come diavolo è successa sta cosa. Diciamo che per certi versi Darwin ci viene in soccorso. Avete presente l'evoluzione delle specie, tutte quelle cose interessanti? Ok. Questo in che cosa, perché diventa un bene prezioso per la modernità e soprattutto per le scienze sociali che se ne appropriano abbastanza rapidamente, in particolare con Spencer e altri autori del periodo? Perché ci fornisce una eccellente chiave di comprensione di questo discorso, che ancora oggi continuiamo, di cui ancora oggi continuiamo a fare larghissimo uso, ovvero sia ci dice che sì, la cultura è una, ma i diversi gruppi umani la sviluppano, la perseguono, la portano a compimento a gradi diversi. Indovinate un po' chi sono i migliori ad aver creato la cultura migliore e più importante del pianeta? Ma noi, che domande! Ovviamente, noi siamo i meglio fighi del bigonzo, ci capita proprio a fagiolo questa cosa. Noi abbiamo un modo per dire, guarda, non siamo noi che siamo dei palloni gonfiati, è proprio vero, siamo i migliori, cazzo. Eccola, quindi possiamo, sulla scorta di questa nuova consapevolezza delle nostre virtù, rompere ancora di più le palle al resto del pianeta. No? Perché diciamo al resto del pianeta, caro pianeta, tu sei primitivo, sei selvaggio, sei in via di sviluppo. Perché l'idea qual è? Che sì, c'è il selvaggio Maori che si fa tutti i tatuaggi, urla, se dai cazzotti addosso e vince al rugby. Però è, come dire, casuale, è una situazione contingente, perché nel cammino della cultura con la C maiuscola, prima o poi anche lui si metterà giacca e cravatta e diventerà un operatore di borsa. Nel frattempo sta a noi farci carico della sua questione di minorità, quindi dobbiamo aiutarlo. Non andiamo più a rompere le palle perché ci fa comodo rubare le cose agli altri, ma andiamo lì perché così loro imparano, poverini, e possiamo fare in modo che diventino paesi in via di sviluppo, invece che semplicemente primitivi, come diceva l'antropologia iniziale. Ok? Quindi, come vedete, torna perfettamente comoda la questione. Se non fosse che, come dire, viene creata una disciplina apposita per dimostrare questa cosa, che è l'antropologia. L'antropologia nasce con uno stigma abbastanza serio, poverina, da questo punto di vista, perfino peggio della sociologia, che viene vista come la corifea dei borghesi. Gli antropologi nascono proprio per giustificare la differenza fra noi e gli altri, fra gli occidentali e il resto del mondo. Però anche lì gli antropologi sono migliori dell'antropologia. Ci sono una serie di autori che vanno sul campo, come si dice in gergo, e dopo aver convissuto con queste culture di poveracci, di gente in via di sviluppo, di inferiori, eccetera, eccetera, hanno delle difficoltà a ritenere che quella cultura sia la nostra cultura con qualche anno di ritardo o qualche secolo di ritardo. Cominciano a dire, a me pare che questa cultura è diversa. Non vale il paradigma della cultura con la C maiuscola, comincia a affermarsi il paradigma delle culture, tante culture diverse. Quindi la differenza tra me e l'aborigeno, non so se vi ricordate Corrado Guzzanti, la famosa storia, lo sketch dell'aborigeno, E dice, ah, finalmente possiamo parlarci con l'aborigeno dall'altra parte del mondo in tempo reale, finalmente abbiamo questa possibilità che prima non c'era grazie ai network, alle nuove tecnologie. Aborigeno, ma io e te che cazzo se dobbiamo dire? Ecco, un po' il problema della questione è quella, no? Che ci abbiamo a che fare con l'aborigeno? Però il punto centrale è che l'aborigeno, ci dicono questi grandi autori, è altro da noi. C'è proprio un'altra cultura, che non è che diventerà come la nostra, a meno che noi ovviamente non ci mettiamo di buzzo buono e gli roviniamo tutte quante le idee che poteva avere in testa. Quindi di per sé quella cultura è proprio un'altra cosa rispetto alla nostra. Ecco dov'è il paradigma delle culture. E questo paradigma è quello che oggi, alla fine, picchia e mena, si è abbastanza affermato. Ma si è abbastanza affermato non nella consapevolezza generale e corrente, non nel discorso comune. Lo sanno gli scienziati sociali, lo sanno gli aborigeni, gli antropologi, lapsus, lo sanno tutta una serie di figure, ma spesso e volentieri nella vita corrente, nella vita quotidiana, noi continuiamo a pensare che esista una cultura di cui tutti facciamo parte perché siamo tutti esseri umani e quindi la prospettiva universale rimane, e che questi che ancora non sono diventati come noi è solo questione di tempo perché lo diventino. È vero che ci stiamo dando da fare perché questo poi si realizzi come discorso, però non ci sta andando benissimo, insomma, sta cosa. Ci sono ancora oggi tutta una serie di differenze irriducibili, ci sono una serie di feedback, ci sono una serie di contraccolpi, insomma, la questione è ancora molto divertente, c'è ancora da lavorarci parecchio, insomma. Però diciamo che da un punto di vista di comprensione, a questo punto capite che è importante riuscire a capire com'è possibile che esistano tutte queste culture diverse. È chiaro che la difficoltà principale sta nella visione universalistica dell'illuminismo, nel senso che l'illuminismo ritiene che esista un essere umano, l'uomo con la U maiuscola. È pure il motivo per cui poi abbiamo fatto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, tutte queste cose sono tutte correlate, no? Nel senso che si ritiene per un certo lasso di tempo che l'essere umano è uno, e comunque ha le stesse esigenze, gli stessi interessi, gli stessi valori, non se ne è ancora accorto, ma noi faremo in modo che se ne renda conto, e quindi questa è l'idea generale. Quindi a quel punto è chiaro che questo essere umano unico avrà pure una sola cultura, perché altrimenti non sarebbe spiegabile la cosa. Quindi perché noi si rinunci all'idea della cultura con la C maiuscola, c'è bisogno di rinunciare anche alla visione universalistica, ovvero sia alla possibilità che esistano leggi che valgono per tutti, valori che valgono per tutti, criteri di comportamento, criteri di cura, criteri di amministrazione, eccetera, che valgono per tutti. Noi siamo fissati con quest'idea dell'universale, però è un'idea che si sta rivelando sempre più sbagliata, sempre più non funzionante, perché abbiamo costantemente a che fare con altre culture dove questi universali non sono manco presi in considerazione e comunque non si applicano ai nostri. Quindi chiaramente o riteniamo che sono sbagliate quelle culture, cosa che facciamo spesso e volentieri, oppure dobbiamo cominciare a pensare che è sbagliato il modo in cui ragioniamo noi, più probabile. Domande fin qui? Allora, dicevo, la grande domanda... Mi vai avanti, per favore, Darius. Eccoci, qui cominciamo con le slide impegnative. Quando c'è una parola in tedesco, di solito tutti dicono, oddio santo, questo mo che fa? Morde. Allora, questa qui è, come dire, il sunto del lavoro teorico che ci permette di affermare che esistono culture diverse. Che cosa significano questi passaggi, fondamentalmente? Che io, per poter immaginare la diversità culturale che vedo, cioè per capire la realtà com'è, devo immaginare che ognuna di queste culture sia una versione semplificata di una realtà più complessa. Chi non ha capito? Oh, perfetto, meno male. Non sapevo che qui cominciavamo a mietere qualcuno che... Allora, volevo dire, perché la mia cultura è la cultura dell'aborigeno, tanto poveraccio l'abbiamo chiamato in ballo, tiramolo in ballo definitivamente, siano due culture di pari dignità e abbiano una visione del mondo così diversa, come posso giustificare l'esistenza di questo stato di cose? La posso giustificare facendo riferimento a un comune denominatore dove convivono sia i tratti che hanno scelto gli aborigeni che i tratti che ho scelto io. Una cozzaglia, una matrice di significati e di sensi. Questa è quella che chiamiamo Realität. La chiamiamo Realität in tedesco non perché ci piace fare quelli che sanno il tedesco, anche perché ne so molto poco, ma perché se dicessi realtà capiremmo quello che intendiamo noi per realtà e non ci sarebbe verso di venirne a capo. Questo è qualcosa di più. Questa è l'originale complessità del mondo. Noi abbiamo detto, se vi ricordate, che uno dei problemi della conoscenza dell'essere umano è che noi non abbiamo gli strumenti per comprendere la realtà del mondo così com'è. La dobbiamo ridurre. Questa è la riduzione. Questo qui è il procedimento attraverso il quale i diversi gruppi sociali creano delle culture diverse, perché fanno delle scelte diverse in senso di valori, nel senso di convincimenti primordiali. Tenete presente che questi sono gesti che risalgono, come dire, agli albori della civiltà. Non c'è qualcuno che si è messo a tavolino e ha detto: allora la mia cultura la fa, scelgo questo, questo e quest'altro. È che nel crescere, nel conquistare consapevolezza, nello specificarci come gruppi separati, ognuno di questi gruppi si è organizzato il mondo dandogli dei significati, scegliendo alcune cose che gli interessavano, tralasciandone altre, e via discorrendo. E da questo sono nate le diverse culture. Quindi io comprendo a questo punto la cultura come una strategia di sopravvivenza di un gruppo umano. Ogni gruppo umano formula una visione del mondo, tant'è che i tedeschi parlano di Weltanschauung, tanto per restare sul livello della filosofia della questione, che dà senso al mondo in cui esistono. E non è necessariamente correlata a quella di altri. Per cui c'è chi ritiene che una cosa sia importantissima e chi ritiene che quella cosa non abbia minimamente senso. C'è chi ritiene che bisogna approfondire la comprensione di certi argomenti e chi ritiene no. Uno dei motivi indicati spesso e volentieri è anche il fattore geografico. Per esempio, non so se lo sapete, ma in Finlandia ci sono 17 parole per dire neve. Perché siccome in Finlandia hanno tanta neve, l'hanno osservata con più attenzione rispetto a noi che diciamo neve. Fai presto a dire neve. Se qualcuno di voi fa sci alpinismo o qualcosa del genere, sa perfettamente che c'è neve e neve, no? Quindi i finlandesi hanno una parola per ognuno dei tipi di neve possibili, perché è un concetto che gli importa. Noi no. Noi siamo quelli che normalmente usano queste parole collettive tipo alberi. Non so se avete visto quella slide che gira ultimamente su Facebook dove ci sono 5 loghi e 5 foglie, e la domanda è: sai dire a cosa corrispondono questi simboli? Di solito i 5 loghi li sappiamo, le 5 foglie no, perché per noi sono alberi, senza ulteriori specifiche, una cosa alta con delle cose verdi appiccicate, dopodiché io non so oltre che tipo d'albero è, che tipo di caratteristiche ha, se fa fiori, frutti, cose, no, non lo so più. Quindi evidentemente, come vedete, ci sono delle strategie linguistiche che confortano questo tipo di atteggiamento. Gli uccelli. È passato un uccello. L'uccello è dal passero così all'aquila con 5 metri d'ala su tutti gli uccelli, però noi abbiamo un affare che vola e quindi quello è un uccello. Se è un po' più piccolo è un insetto. Ci abbiamo questa cosa, questa comprensione così un po' parcellizzata, diciamo. Quindi capite che questo modo di fare diventa, come dire, ci permette di comprendere tutta questa differenza. Ci permette di comprenderla, ovviamente cercando di conservare la consapevolezza di questo gesto fondativo primordiale. Cioè, nel momento in cui i gruppi hanno fatto le scelte che hanno configurato la loro cultura, normalmente i gruppi probabilmente non sapevano di star facendo quelle scelte. Perché la nostra consapevolezza si è come dire, creata e si è accresciuta nel passare dei secoli, non degli anni. Quindi probabilmente noi conviviamo con delle scelte che sono state formulate chissà quando, ma di fatto per noi sono diventate la realtà. Noi oggi vediamo la realtà con quegli occhi. Tant'è che se avete visto una delle magliette che girano ultimamente, e che io mi permetto di avere, è quella di Proust che dice: non serve spostarsi per un viaggio, ma basta cambiarsi gli occhiali. Perché tu guardi il mondo con degli occhiali. E il mondo che vedi tu è il mondo che ti hanno insegnato a vedere, non è il mondo. Se tu vai in un altro posto, quelli hanno degli occhiali diversi e tu cominci ad avere dei problemi di messa a fuoco, tanto per rimanere nella metafora ottica e oculistica, perché vedi che gli altri considerano il mondo in modo diverso, si comportano diversamente, danno attenzione a certi oggetti, danno attenzione a certi comportamenti, ritengono del tutto insignificanti cose che per te invece sono fondamentali, e tu improvvisamente hai questo spaesamento. Perché è così importante il turismo? anche se viene fatto con modi strani, anche se viene costruito con certi tipi di cose oggi discutibili, perché ti mette a contatto con portatori di altre culture e quindi ti costringe a renderti conto che la tua non è universale, la tua non è naturale, la tua non è umana, è la tua, è italiana se sei fortunato, se no è perugina, se no è ternana, se no è salernitana, ma non è umana. Gli altri esseri umani non ragionano come te, non conoscono la tua lingua, non sanno dove devono andare a cambiare gli spicci, non sanno come si accende una sigaretta automaticamente, un sacco di cose non sanno, capite? Solo che finché tu non ci sbatti il grugno, come diciamo a Roma, non lo capisci, non... è difficile, perché per te il tuo modo di fare è il modo di fare umano, perché tu sei un uomo, sillogismo, no, funziona così, io sono un uomo, io faccio questo, tutti gli uomini fanno questo, perfetto. Invece no, perché gli uomini esistono in modalità e in condizioni un po' diverse. Quindi, cercando di trovare una definizione comprensibile, la realtà è la matrice di tutte le culture possibili. È una sorgente infinita di significati, il che vuol dire che non è che l'abbiamo esaurita. Non è che tutte le culture che si sono susseguite fino ad oggi hanno finito i sensi possibili. A livello teorico è possibile che ci siano altre culture che nasceranno e daranno altri significati al mondo. Probabilmente nutriti degli errori che abbiamo fatto noi nel frattempo, non so, può darsi, no? Di fatto. Però che succede? Che a seguito di queste molteplici semplificazioni che ogni cultura ha effettuato, si è creato di fatto un sedimento di significati esistente, realizzato, che è il mondo reale. Quindi il mondo reale di fatto cos'è? È l'insieme dei significati che tutte le varie culture che si sono succedute sul pianeta, sia quelle estinte che quelle che esistono oggi, hanno dato al mondo. Ok? Ciò che si è inverato, per certi modi, di quelle che erano le possibilità infinite dello step successivo. E come vedete, il mondo reale è più contenuto della realtà. La realtà è infinita. Chiaro, non potevo disegnarla infinita, però così si capisce che è di più. Eccede le nostre capacità di rappresentazione. Questo mondo reale noi lo possiamo articolare attraverso i singoli contributi delle varie culture che l'hanno generato, che sono le culture oggettive. Quindi il mondo reale è l'insieme dei significati che gli uomini, tutti gli uomini, dalla preistoria ad oggi, hanno regalato al mondo. Le culture oggettive sono, diciamo, un'organizzazione per gruppo di questi significati. Ok? Ogni gruppo, a seconda delle scale poi si guarda la questione, ogni gruppo formula una sua cultura. Tant'è che noi abbiamo, in uno spazio geografico estremamente contenuto, una miriade di culture oggettive, no? L'Europa da questo punto di vista è un posto unico al mondo, perché la densità culturale europea non si ripete in nessun altro luogo. In Europa tu fai 300 km e passi attraverso tre culture oggettive diverse, quattro. Puoi fare delle cose che non accadono da nessun'altra parte, perché tenete, sì, cioè la Cina è grande, ma la Cina è una. Ci sono dei dialetti, ci sono delle sottoculture, quello che volete, però comunque l'ambiente è quello. Invece tu parti da Milano, vai in Germania passando attraverso la Svizzera e poi giri sulla destra, giri a sinistra e sei in Francia e te ne sei fatto 4 o 5 di culture oggettive, diverse, con storie lunghissime alle spalle, con tradizioni infinitamente sfumate e comunque non sovrapponibili. Lingue. Quante lingue ci sono in Europa? Una miriade. E tutte lingue con carte di nobiltà, lingue con letterature, lingue con premi, lingue con grammatiche estremamente complesse, pronunce, no? Lingue che ti fanno capire quanto anche il tuo utilizzo della bocca, della faringe e di tutto l'apparato vocale sia limitato. Provate a imparare un'altra lingua e vedrete quanti suoni sono in grado di fare queste cose che avete addosso e che secondo voi finiscono lì, no? Ci sono lingue addirittura che constano di schiocchi e rumori e lettere, 25 schiocchi diversi, alternati alle pronunce, lingue africane. Si dice che la lingua dell'Eden fosse una lingua di questo genere. Avrei dei problemi. Però comunque, ad ogni modo, prendete anche l'arabo semplicemente, insomma, ci sono due o tre pronunce in arabo che sono abbastanza complicate da fare, da riprodurre. Allora vengono benissimo, a un certo punto hai una parte qui che ti senti come se ti si fosse addormentato tutto l'insieme, perché è una fatica boia. Però ad ogni modo, detto questo, L'avete capito questo discorso? Quindi io, per poter giustificare a livello di comprensione la coesistenza di tante diverse culture, e soprattutto tenete presente che sono tante diverse culture che parlano dello stesso mondo, non sono culture che parlano dei mondi diversi, perché sennò a quel punto potrei ragionare in un altro sistema, no? Però immaginate la differenza tra voi e un giapponese nel guardare il mondo. Voi guardate un oggetto, pensate che quello che voi guardate sia ovviamente l'unico modo di interpretare quell'oggetto, il giapponese pensa a tutta un'altra cosa. Pensate a un hamburger tra voi e un indù, no? Una bestemmia e un eccellente pasto, due cose completamente diverse. Noi siamo, tutte queste culture hanno in comune il fatto che parlano dello stesso mondo e quindi ci dicono che quel mondo non è che abbia un significato in sé. Quindi il famoso positivismo di cui parlavamo prima, abbiamo cominciato a parlare di positivismo, è un po' un problema tenerlo in piedi quando cominci a ragionare così, perché non c'è un significato dell'oggetto. Prendete la mucca, come vi dicevo, voi guardate la mucca e secondo voi è una collezione di tagli da macellaio. Un indù guarda una mucca e vede Dio, è sempre la stessa mucca, non è che l'hanno spostata nel frattempo, è sempre quella, no? Voi guardate un passerotto e siete entusiasti perché è così tenero e così bello, e c'è uno col fucile che gli spara, e quello è manco indù, è pure un vostro vicino di casa probabilmente, no? Oppure voi avete un gatto che trattate con grande amore e un vostro vicino di casa lo abbandona sull'autostrada. Quindi è evidente che questo gatto ha due significati diversi, sia per me che per il mio vicino, no? È chiaro che quindi questo ci dice che il significato del mondo è un punto interrogativo, noi dobbiamo affrontarlo in un altro modo, perché il mondo non significa niente di per sé. Il mondo è un supporto per i nostri significati. Incredibile, ma vero. Ok? Quindi, le culture oggettive, a questo punto, noi le possiamo affrontare in due modi diversi, adesso vediamo qualche definizione di cultura oggettiva, ma le possiamo affrontare in due modi diversi, e qui si cominciano a sprecare le parole complicate sto pomeriggio, le possiamo affrontare da un punto di vista sincronico o da un punto di vista diacronico. Quali punti? Questi qui, sincronico e diacronico? Sincronico e diacronico. Poverina, non avevo capito di che parlavamo, succede. Allora, che vuol dire sincronico e diacronico? Vuol dire che posso decidere che le culture oggettive a me interessano tutte le culture oggettive che convivono in un certo momento storico, sincronico, quindi la cultura francese di oggi, la cultura italiana di oggi, la cultura aborigena di oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure posso ragionare su queste culture oggettive in senso diacronico, ovvero sia di sviluppo temporale, e quindi dire la cultura italiana, ecco, quando comincia la cultura italiana? Come vedete già comincio a inciampare nei primi problemi, perché che faccio? Prendo come al solito Dante Alighieri? Me perdo tutto quello che è stato Roma, me perdo tutto quello che è stato prima di Dante Alighieri, ma se ci metto Roma poi prendo pure gli Etruschi oppure no? E i Fenici dove li metto? I Greci? Gli Arabi? Ecco. Questo è un po' il problema, no? Quindi diciamo che tendenzialmente quando io affronto la questione da un punto di vista diacronico stabilisco dei limiti arbitrari per i quali dico allora la cultura italiana nasce con Dante Alighieri e vaffanculo, ok, me perdo tutto il resto, però perlomeno abbiamo un fondamento, oppure nasce con la fondazione di Roma, oppure insomma, però come vedete tutte le nostre convinzioni precise quando cominciamo a guardarle con un po' più d'attenzione ci si sfaldano fra le mani. Che vuol dire essere italiano? Ma mica solo italiano, che vuol dire essere francese? Cioè, la Francia, oggi come oggi, è il risultato di un atto traumatico per l'Occidente. So che probabilmente vi coglierà impreparati sta cosa, però di fatto la Francia per come oggi è il frutto di un genocidio. Tanto tempo fa, i primi del 300, la famosa crociata degli Albigesi, non so se qualcuno di voi ricorda. Gli Albigesi erano i catari, erano delle persone che avevano delle convinzioni un po' diverse da quelle della Chiesa del tempo, e la Chiesa del tempo era molto meno accogliente della Chiesa di oggi, quindi è riuscita a scatenare questa specie di catastrofe che ha afflitto completamente tutta la parte costiera, la parte in Provenza, fino in Spagna, eccetera, e ha fatto sì che la Francia prendesse la forma che ha oggi. Ma la forma che ha oggi la Francia non ce l'aveva nel 1300, nel 1200. Perché al tempo c'era una fascia che partiva dalla Catalogna e arrivava quasi fino in Romagna, che era molto più vicina e molto più coesa di quanto non siano le realtà contemporanee. È la famosa lingua d'oca, come diceva anche Dante, no? La lingua d'oc, quella lì. E lì c'erano i trovatori, c'erano i catari, c'era un sacco di gente interessante che se non l'avessero sterminata magari avrebbe fatto un mondo migliore. Però noi i trovatori e i catari li abbiamo uccisi tutti. Anzi, non so se sapete, ma l'emissario del Papa disse, gli chiesero come facciamo a ammazzare i catari? E lui rispose la famosa frase: uccideteli tutti, Dio distinguerà i suoi. Ragazzi, quando sei lì non è che te puoi mettere a fare cose, no? Poi ci stupiamo che invece quando si sono trovati a fare lo sterminio e il genocidio nei Balcani non sapessero chi ammazzare. E hanno ragionato così anche loro. Tu li uccidi tutti, poi qualcuno lo viene giusto. Come fai a scegliere se uno è bosniaco, se uno non lo è? Non è che c'è scritto bosniaco in fronte. No, sono tutta una serie di questioni interessanti che però noi, come al solito, vedete, affrontiamo in modo abbastanza brutale. Li fanno secchi. Dice, uccideteli tutti e buonanotte. E quindi c'è stata tutta la storia degli eccidi di Minerve, l'assedio di Montségur, tutta una serie di cose stratosferiche. Tolosa, che era diventata la capitale del periodo, è stata abbattuta fondamentalmente, è stata frustrata, e Parigi ha detto, qui comando io. Quindi la Francia di oggi nasce agli albori del 1300, non prima. Capite quindi che non è facile stabilire qual è la cultura francese. Qual è la cultura francese? È quella delle chansons de geste oppure è quella dei catari, che si dice addirittura Dante fosse un cataro, quindi lì potremmo cominciare a fare tutta una serie di cose divertenti. Sono argomenti che, come notate, stimolano molto l'attenzione e l'immaginazione, perché per esempio il Codice da Vinci ci ha venduto sopra non so più quanti milioni di copie su sto scherzo, che è tutto qui, il tema è quello, no? Il sottofondo storico che sostanzia il Codice da Vinci è tutta una serie di famosi templari che sono scomparsi, no? Ce ne sono una miriade di storie da questo punto di vista. Però nel momento in cui tu cominci a ragionare sulla cultura con un po' più d'attenzione, ti accorgi che non sai come chiuderla. E ti accorgi che i nostri punti di vista di oggi sono rozzi. No? Tante volte, ogni volta che adesso ce la prendiamo soprattutto con l'Arabia, con l'Islam, no? Queste cose. Ma noi dimentichiamo che l'Islam è stato il tramite della nostra cultura. Senza l'Islam noi non saremmo quello che siamo, perché la gran parte dei testi di filosofia greca sui quali costruiamo tutte ste seghe sulla democrazia eccetera, se non li salvavano loro, noi ci eravamo persi. Ce li hanno ridati loro, sono tornati attraverso Avicenna, attraverso Averroè, ci hanno dato i numeri, ci hanno dato un sacco di roba. Voi tenete presente che noi siamo un po' legnosetti. Sapete quanto ci abbiamo messo a accettare lo zero? Ci abbiamo messo i secoli. Cioè gli indiani e gli arabi usavano lo zero dal 400-500 senza il 1000 davanti. Noi siamo arrivati al 1300-1400 perché non lo volevamo sto zero, non lo capivamo, era un concetto che proprio non c'era verso di prenderlo. Alla fine picchia e mena, no? Ci hanno detto guarda che scrivere due cifre è una cosa, scrivere un numero lungo così, non so se avete presente i numeri romani, non so, proprio comodissimi, no? Comincia a scrivere 3450, C, C, M, X, Z, ecco, invece tutti 3150, però senza lo zero non ci riesce a fare lo sto ragionamento. Perché la posizione come la giustifichi quella vuota? No. Tutti i piccoli trucchi della questione. Però ecco, noi siamo quello che siamo perché ci sono gli arabi. E gli arabi sono quello che siamo perché ci siamo noi, evidentemente. Salvo poi una serie di luoghi comuni che si sono costruiti nel tempo e che adesso questi idioti si stanno, come dire, preoccupando di consolidare nell'immaginario collettivo, no? Perché questa banda di stronzi, dobbiamo dirlo, insomma, hanno delle colpe che vanno ben oltre i problemi, diciamo, contingenti. Però gli arabi a lungo sono stati molto più lungimiranti di noi, sono stati molto più aperti di noi, che noi se ne dica. Non so, c'è un autore arabo che ha scritto, adesso non mi ricordo, ve lo dico magari la prossima volta, però ha scritto Le crociate dal punto di vista degli arabi, che è bellissimo come libro, e ti racconta come si stava con gli arabi, che non era così una catastrofe rispetto a come si stava da noi, perché vi faccio presente, per esempio, che nella famosa riconquista della Spagna, no? Momento di nascita dell'Europa, quindi racconti, no? Roncisvalle, Rolando, vieni qui, spade, l'ira di Dio, eccetera, eccetera, il cammino di Santiago, quindi il santo che va in Matamoros, no? Tutta sta cosa, sti cattivi mori, erano persone presso le quali poteva vivere chiunque. Infatti nelle città moresche c'erano i cattolici, c'erano gli arabi, c'erano gli ebrei, che vivevano tutti tranquillamente. Quando l'abbiamo liberati, l'abbiamo cacciati via tutti. E che cazzo, mica, loro saranno stati selvaggi, ma come siamo bravi noi a mettere cose in regola. Tant'è che ci sono state tutti gli ebrei di Spagna che sono diventati i protagonisti della seconda diaspora. perché finché c'erano i Mori potevano rimanere tranquillamente in Spagna senza nessun problema. Come siamo arrivati noi, o si convertivano o bruciavano, non è che ci fossero queste grosse alternative. E quindi sono scappati tutti un'altra volta. Quindi c'è da, come dire, fare un sacco di bilanciamenti quando abbiamo queste visioni culturali, perché le visioni culturali, quando le cominci a prendere un po' più sul serio, ti creano delle difficoltà. Ok? Quindi le culture oggettive sono, come abbiamo detto, la specifica del mondo reale nei termini degli operatori, cioè coloro che hanno generato i diversi universi di senso che sono le culture oggettive. La cultura ambiente, ne abbiamo parlato l'altra volta, diciamo che sta lì per farvi ricordare più o meno di che parliamo, perché la cultura ambiente non è una definizione oggettiva, è una definizione soggettiva. Cioè la cultura ambiente è la cultura nella quale tu sei nato e cresciuto. Non ce n'è una che è ambiente in generale. Ognuno ha la sua cultura ambiente. Questo perché lo diciamo? Per quella faccenda dei famosi 3 anni nei quali il tuo cervello è diverso. Per cui, fra tutte le culture oggettive, la tua cultura ambiente è diversa da quella degli altri. Ok? Perché se ci sei nato dentro e l'hai appresa in un modo che gli altri non possono mettere in atto. Per quanto possano venire in Italia, adorare l'Italia, voler imparare l'Italia, non hanno i mezzi fisiologici che gli permettono quel tipo di consapevolezza, quel tipo di competenza spontanea, quasi innata, che tu hai accumulato nei tuoi primi anni, con un cervello che non hai più. Okay? Quindi la cultura ambiente non è che è a seconda di chi dice cultura ambiente cambia, per cui la mia è la cultura italiana, quella di un collega francese che è la cultura francese, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro fin qui? Che è? Ok, break. Non lo so. Dunque, dicevamo che le culture oggettive le chiamiamo oggettive, ma non è che siano oggettive nel senso dell'aggettivo filosofico dell'aggettivo. Le culture oggettive a noi serve come frase per distinguere un aspetto della cultura, perché la cultura come termine è piuttosto complesso da maneggiare, perché come avrete notato si riferisce a una serie infinita di cose, no? Si dice che lei ha cultura, si dice che c'è la cultura francese, si parla della cultura italiana dagli albori, dagli etruschi fino ad oggi, e tutte queste cose, bene o male, non è che siano proprio la stessa cosa, no? Tutto sommato uno può anche legittimamente domandarsi che vuol dire cultura in ultima analisi. Un manuale che adottavo fino a qualche tempo fa suggeriva effettivamente che in questo termine ombrello per orientarsi sia necessario utilizzare degli aggettivi. E gli aggettivi che usiamo noi sono due più una funzione, che vedremo con calma. Gli aggettivi che usiamo noi sono oggettiva e soggettiva. Così capiamo, per esempio, che quando parlo della sua cultura mi riferisco alla cultura soggettiva, quando parlo della cultura francese dell'Ottocento parlo di una cultura oggettiva, non perché abbia un significato oggettivo, ma perché in qualche misura sta a descrivermi, e qui torno indietro perché effettivamente è opportuno riprendere la slide precedente, sta a descrivermi una circostanza, un aspetto, che come vedete ci illumina anche in parte sulla faccenda della struttura e dell'azione. Possiamo utilizzare anche questo discorso per comprendere un po' meglio quello che abbiamo detto della struttura e dell'azione. Quindi noi possiamo considerare la cultura come, da un punto di vista statico, l'ambiente all'interno del quale noi ci muoviamo, di fatto. Okay? Quindi la cultura francese dell'Ottocento è come la vita quotidiana, istituzionale, artistica, eccetera, della Francia in quel momento. Peraltro possiamo considerarla teleologicamente, parola che ha a che fare con i valori, teleologia, discorso sui valori, come il quadro di riferimento dell'azione individuale e l'insieme dei fini approvati da un gruppo. Questo è quello che diceva, se vi ricordate, Mongardini nella slide dell'ora scorsa. Quelli che sono appunto la cultura, da questo punto di vista, è il contesto dei sensi, dei valori e dei significati all'interno dei quali operano gli attori sociali. Oppure, ancora di più, dinamicamente, come il gesto che conferisce senso alla realtà. Questo è quello che abbiamo visto adesso parlando di realität, mondo reale, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Quindi tutti questi aspetti, evidentemente, per poterli distinguere ho bisogno di un aggettivo che mi permetta di dire ok, sono qui, sono qui, sono qui, perché altrimenti è complicato. Quando io parlo di cultura oggettiva, di fatto parlo della cultura statica di questa prima slide. Parlo di un insieme di cose, ok? Però un insieme di cose fa venire un po' in mente un supermarket in qualche modo, quindi bisogna andarci un po' con i piedi di piombo su questa cosa. Tant'è che ci andiamo a appoggiare a ad un antropologo di fine Ottocento, Edward Tyler, non Taylor, Tyler, perché non ce l'ha, che ci dice con una bella definizione quello che secondo lui è cultura. Vi ricordo che questo è il momento nel quale il termine sta nascendo, o comunque siamo ancora nei dibattiti che stanno specificando i significati, perché il termine cultura ha avuto anche una ricezione diversa nelle diverse culture, tanto per fare complicarci un po' la vita, per cui i francesi lo intendono in un modo, i tedeschi lo intendono in un altro, e qui lui, come dire, li piglia tutti e due, perché il modo francese è civilisation, che è civiltà, ok? Quindi lui dice che invece cultura e civiltà dal suo punto di vista sono la stessa cosa, ed è l'insieme complesso che include le credenze, le conoscenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Questa cosa è estremamente interessante, perché qui di fatto c'è anche una delle prime formulazioni di un altro oggetto estremamente interessante con cui ci misureremo nei prossimi giorni, che è il processo di socializzazione. Il processo di socializzazione, per riprendere quello che abbiamo detto nelle ore scorse, è esattamente il processo grazie al quale noi apprendiamo ciò che ci permette di essere parte di un gruppo specifico. Okay? La risposta alla famosa domanda come facciamo a imparare le cose è il processo di socializzazione, non soltanto l'educazione, cioè ben di più. Comunque poi lo vedremo. Ad ogni modo Tyler, come vedete, lo comincia a intuire, dice tutto ciò che noi acquisiamo come membro di una società, quindi non è un sapere consolidato, un sapere che sta lì, un sapere del quale ti appropri in generale, ma è un tipo di sapere che è specifico di un ambiente culturale dato, ok? Perché, come vedete, ed è molto interessante qui, c'è molto poco di oggettivo in questa cultura oggettiva. Parliamo di credenze, parliamo di valori, parliamo di abitudini, parliamo di comportamenti, ma non ci sono le cose che normalmente noi mettiamo nella cultura. Tu oggi parli di cultura e ti vengono in mente le statue, i libri, i quadri, le macchine, qualsiasi cosa, no? Quasi tutte cose oggettuali, più che oggettive. Tyler invece mette giustamente l'accento su altro. Noi, come vedremo con Weber dalla settimana prossima, siamo esseri culturali non perché andiamo in giro in macchina, ma perché quasi tutto ciò che facciamo è cultura. C'è molto poco di natura in noi, natura non mediata dalla cultura. Tant'è che natura e cultura ormai sono due un'altra di quelle opposizioni che non ha più senso. No? Noi siamo natura, siamo cultura fino nei gesti. Nei gesti. Voi quando dite sì, che fate con la testa? Provate un po' a fare dire sì e a fare no con la testa. È complicato, ecco, in Bulgaria è il gesto normale, in Bulgaria quando vuoi assentire fai così, se ci provi è difficile, tu dici sì e non ci riesci perché ti viene talmente, ecco, però è un gesto culturale pure quello, il modo in cui sorridiamo è un gesto culturale, il modo con cui ci rivolgiamo agli altri è un gesto culturale, i ritmi del discorso, tutta una serie di cose che voi probabilmente come la gran parte degli esseri umani danno per scontate. Il che genera ovviamente dei casini infernali, perché non so scontate per niente, tanto per darvi una radice del problema italiano, senza uscire dall'Italia. Un'altra delle cose che non è scontata e non è naturale è la gestione dello spazio. La gestione dello spazio vuol dire come mi rapporto con gli altri. Allora, la gestione dello spazio è culturale. A seconda delle culture variano gli spazi che vengono interpretati come propri, privati, pubblici, amicali, eccetera, eccetera. E in Italia, per esempio, noi andiamo dai 60-70 centimetri della Campania al 1,20 m della Lombardia. Vuol dire che per un lombardo uno che gli entra entro 1,20 m o è un amico o gli sta facendo un torto. E lui non lo sa questo, non è consapevole, ok? Quello è il problema. Quindi nel momento in cui il lombardo e il napoletano si incontrano, il napoletano gli si mette a 70 cm come per lui è normale, già quell'altro si è incazzato. Senza che sia successo nulla, non so se mi spiego. Senza che sia accaduto niente, senza che nessuno si sia reso conto del fatto che sta accadendo qualcosa. Perché? Perché io ho delle aree di pertinenza intorno a me che sono regolate culturalmente e cambiano. I norvegesi 2,5 m. Tanto sono pochi, quindi c'è bisogno. L'unica cosa è che per parlare con qualcuno, ogni volta è una cosa lunga, perché no, fate un attimo lo conto, 5 metri di distanza minima diventa tanto. Però questo è il punto, quindi tu c'hai questa gestione che ti viene spontanea, ma che non è spontanea. Pure questa l'hai imparata in quei famosi mesi e negli anni successivi, quando ancora non è... Io non credo che voi vi ricordiate bene cosa facevate a 3 anni. O a 4 o a 5, insomma, quindi prima che noi si cominci a diventare consapevoli, ci si ricordi di ciò che abbiamo appreso, come l'abbiamo appreso, eccetera, troppa roba abbiamo appreso. Non credo che qualcuno di voi sia in grado di ricordarsi che qualcuno gli ha fatto una lezione su come si sorride, o sì, no? Eppure noi siamo in grado di interpretare una miriade di tipi di sorriso, siamo in grado di interpretare delle variazioni dell'assetto facciale millimetriche. L'incresparsi del sopracciglio, un labbro che s'alza, un labbro che scende, uno sguardo che va da una parte, tutte queste cose dicono molto di più, eppure non ce l'ha mai spiegato nessuno. Lo sappiamo solo, ma non lo sappiamo perché è naturale, lo sappiamo perché abbiamo visto gente che lo faceva, ci hanno guardato con quegli sguardi, ci hanno guardato con quelle espressioni, abbiamo capito di chi si trattava e piano piano siamo diventati competenti. Ma questo evidentemente presuppone un processo, ecco il famoso processo di socializzazione, no? Qualcosa che accade nel tempo, piano piano, senza che nessuno te lo dica, per cui tu non lo sai. E quindi la tua gestione dello spazio è molto sfumata, è molto attenta, però tu non ne sai niente, non sei in grado di gestirla. No, se io comincio a fare lezione alla signorina guardandola così, lei si tira indietro, perché io sono entrato in uno spazio dove non dovrei essere, capite? Se voi andate al cinema, mo qui... Ah, siete al cinema in 4, famo caso, vi sarà capitato, no? Entra il quinto, dove si siede? Dove non c'è gente, no? Allora, se sto quinto si siede in un'area disabitata del cinema, per me è tutto normale. Se il cinema è zeppo e accanto a me c'è un posto vuoto, quello che entra, me si siede accanto, io non faccio una piega. Ma se il quinto di prima me si siede accanto, io lo guardo male, o no? E dico, con tutto lo spazio c'era proprio qui a rompere i coglioni, dove venire? O no? Cioè, vi viene normale, perché lo so perfettamente che quella regola dello spazio io la posso, emendare solo in certe situazioni. Quando tu sei in autobus non ti metti a pretendere che te lascino 80 centimetri intorno ai piedi, perché è normale che stanno tutti accatastati l'uno sull'altro se c'è tanta gente, ma se tu sei in auto con altri due in piedi, arriva uno e te si appiccica, capisci cose, ovviamente, no? Perché non si sta comportando come dovrebbe. Quindi noi siamo in grado di capire quando applicare queste distanze e quando no, però non lo sappiamo. Questa è quella che abbiamo già definito cultura implicita, che si chiama implicita esattamente per questo, perché io non so di averla, la applico, so pure bravo, però non lo so. Se mi dovessero spiegare, io direi, se fa così. E quando salta fuori il sì, bisogna rizzare le orecchie, perché c'è la fregatura da qualche parte, no? Quando c'è il si dice, il si fa, tutte ste cose stanno a significarci delle dimensioni culturali delle quali non sappiamo bene, che ci gestiscono più che essere gestite da noi, di quali siamo quasi vittime, perché che significa che si fa? Allora, se tutti si buttano alla finestra, come la famosa frase che faccio anch'io, mi butto alla finestra, no, teoricamente no, però a volte sì. Quindi capite che il problema del sì è esattamente uno strumento per rivolgersi a queste grandezze culturali delle quali non siamo consapevoli. Quando cominciamo a esserne consapevoli, chiaramente siamo in grado di gestirle meglio, siamo in grado di interpretare certi comportamenti altrui come andrebbero interpretati, no? Appunto, nel senso che qualcuno che viene da una cultura dove c'è poco spazio intimo, se te si mette accanto tu non ti devi incazzare automaticamente, pensi, dici, questo ritiene, stiamo tutti tranquilli, ma devi saperlo, perché se non lo sai il primo gesto è mi tiro indietro, perché questo è che facciamo, no? Nel momento in cui arriva qualcuno e invade il tuo spazio, tu o lo assali o ti ritiri, perché quella è la questione, non ci sono alternative quando soprattutto non sai di avere uno spazio, che una volta che lo sai, la sai che c'è lo spazio intimo, lo spazio amicale, lo spazio pubblico, lo spazio aperto che non ti crea nessun problema, e ogni cultura ha i suoi. Quindi già da lì, come vedete, no? Mettiamoci i sorrisi, le espressioni del viso, i gesti, lo spazio, i ritmi della conversazione, i modi in cui si entra in conversazione, ciò che si fa quando si conversa, tutte le culture hanno dei loro modi. No, non possiamo pensare che i nostri siano quelli correnti e vanno imposti. Ognuno fa in un certo modo, c'è chi parla di affari a pranzo, chi non parla di affari a pranzo, chi richiede che tu beva qualcosa insieme, chi parla di tutt'altre cose per ore ed ore e poi alla fine si ricorda, insomma tutta questa serie di cose è ciò che fa la cultura. La cultura è un insieme infinito di regole e comportamenti che noi abbiamo a disposizione e non lo sappiamo, sempre per il discorso famoso dei 3 anni in cui abbiamo appreso senza nessuno che ce lo raccontasse. Ok? E poi anche dopo, ovviamente, siccome siamo comunque degli osservatori, siccome imitiamo, eccetera, poi apprendiamo continuamente, continuiamo ad apprendere, e tante volte queste cose le apprendiamo come senza saperlo, di nuovo, ok? Ma il punto della cultura implicita non è solo che io non lo so, è che pure quello che me lo trasmette non lo sa, capito? Cioè non è che una madre dice, mo insegno a mio figlio a sorridere. Non ha idea del fatto che ci sia bisogno di insegnarlo, però di fatto glielo insegna. Quindi, come vedete, questa cultura è sotto la soglia della consapevolezza. Ed è uno dei principali problemi nei rapporti interculturali, perché siccome né l'uno né l'altro sanno di starsi muovendo su questo tipo di regia e di canovaccio, lì i fraintendimenti, gli urti di sensibilità e tutte le cose abbondano, senza che nessuno lo faccia apposta. Non è che sto facendo perché so che tu la pensi diversamente da me, è che io mi comporto come penso che tu capiresti come ci si comporta, e tu invece ragioni in un altro modo. Quindi è chiaro che abbiamo ovviamente sempre uno svantaggio iniziale più che un vantaggio quando ci frequentiamo in questo modo. Se siamo consapevoli della cultura implicita, magari ci siamo formati prima. Devo andare a fare un pranzo con un giapponese, un pranzo d'affari con un giapponese, mi informo, vedo che cosa pretende l'etichetta, cosa si presume che io faccia quando vado. Non vado al giapponese, ciao! Anche quello, un salto indietro, cioè, questo è un selvaggio, non voglio avere nulla a che fare. Quindi ci sono tutta una serie di cose, no, che vanno comprese e che fanno parte della cultura oggettiva. Quindi Tyler all'inizio fa meglio di Malinowski, che vediamo adesso, perché lui focalizza l'attenzione su tutta questa serie di dimensioni simboliche, relazionali, normative, più che oggettive, ok? Malinowski però, che è un altro nome che forse avrete sentito, per carità, resta una bella definizione, però come vedete il peso dell'oggettività diventa molto maggiore. Allora ci dice: artefatti, beni, processi tecnici, idee, abitudini e valori. La morale, per esempio, ce la siamo giocata nel frattempo, le credenze ce le siamo giocate, come vedete l'influsso del cambiamento, del passaggio del tempo e delle specifiche dei discorsi si sente, quindi qui improvvisamente la tecnologia gioca un ruolo molto più importante, no? Artefatti, beni e processi tecnici, c'è un po' tutto praticamente, poi dopo idee, abitudini e valori, che però rispetto alla formulazione di prima sono molto meno significativi, sentite, non ho dato parlare di credenze, comportamenti, tutti i termini di un certo peso, qui idee, abitudini e valori, come dire, salevamo subito rapidamente. La cosa però rimane, come vedete, il punto che vengono trasmessi socialmente. Cioè noi non riusciamo a disassociare dalla cultura l'idea della trasmissione della cultura. Diventa una necessità, ecco perché l'articolo che avete letto l'altra volta è così importante, perché noi oggi non sappiamo più cosa trasmettere, perché stiamo con una scuola che trasmette delle cose che non sono più adeguate al tempo, le trasmette in un modo che non è più adeguato al tempo, e noi non stiamo discutendo su cosa dovremmo trasmettere, che è invece il punto centrale della questione. Capite perché il testo di Morin è così importante? Perché la domanda non è come, ma cosa? Che insegniamo oggi? Cos'è che è opportuno trasmettere e cosa no? Perché è chiaro che tutto non lo possiamo trasmettere, siamo sempre lì, non siamo in grado, non abbiamo il tempo, non abbiamo le capacità, non abbiamo le competenze, non lo possiamo fare. Allora la domanda è: cosa insegno io a scuola? Continuo a insegnare latino, filosofia, inglese, eccetera, 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 oppure scelgo altro? visto che questi altri contenuti sono comunque disponibili in altri modi che prima non c'erano, perché è chiaro, ripeto, se io ho gli strumenti per andare a cercare su internet, internet è una miniera di significati, di apprendimenti, di contenuti assolutamente impagabile, per cui serve che io me vada a prendere le cose che posso trovare quotidianamente su internet e me devo insegnare pure a scuola, oppure a scuola mi devono insegnare come cercare su internet, tanto per dirne una. Con quale logica fare le mie ricerche, in che modo dare dei giudizi di affidabilità ai siti, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questo è importante. Serve che qualcuno mi ricordi l'intelligenza emotiva? Sì che serve, perché l'intelligenza emotiva è quella che sovrintende a tutte quelle cose di cui abbiamo parlato fino adesso. La gestione degli spazi, le espressioni facciali, l'empatia, il contatto fisico, la possibilità del contatto fisico, eccetera, eccetera, eccetera. Serve che qualcuno me la insegni? Oggi sì. Perché oggi le famiglie non funzionano più come prima. Chi è? Tana. Tocca che se va a mettere nell'angoletto. Ok. Allora, dicevamo... che dicevamo? Adesso ora comincio a perdere un po' i colpi. Ah, l'intelligenza emotiva. Quindi l'intelligenza emotiva, dicevamo, probabilmente è opportuno che qualcuno la insegni, tant'è che Morin, come avete visto, la mette, no? L'empatia, l'identità umana, l'identità terrestre, tutta una serie di cose che non sono ovvie, forse potevano essere considerate ovvie prima, quando i processi di socializzazione avvenivano in un certo modo, ma oggi questi processi non sono più così ovvi, manco loro, no? Tenete presente, ad esempio, la differenza abissale che esiste fra una famiglia estesa e una famiglia nucleare come agente di socializzazione, no? Che cos'è un agente di socializzazione? È uno dei vari soggetti che a titolo diverso si occupano di trasmettere tutte queste informazioni culturali al neonato, ok? Allora, la famiglia è un'agenzia di socializzazione, direi che è la più importante agenzia di socializzazione, perché di solito è al suo interno che tu utilizzi quei famosi 3 anni di cervellone per imparare le cose, quindi se funziona bene, bene, se non funziona bene, può essere un problema. Allora, una famiglia estesa, ovvero sia una famiglia nella quale convivano diversi gradi e diverse linee, quindi gli zii, i fratelli dei genitori, i nonni, eccetera, è ovviamente, dal punto di vista della socializzazione a questi tipi di cultura, molto più funzionale di una famiglia nucleare che sono padre, madre e un figlio. Il che vuol dire che c'è sto figlio, poveraccio, che in linea di massima sta da solo. O sta da solo con una tata, o sta da solo con la televisione, o sta da solo con internet, ma sempre solo sta. E comunque non ha questa varietà di visi, espressioni, comportamenti, emozioni, situazioni che potevano esistere prima. Quindi la famiglia nucleare in qualche misura è già meno efficiente come agenzia di socializzazione, oggi diventa quasi non efficiente, tant'è che noi parleremo, intanto ve lo anticipo, di agenzie suppletive, di agenzie vicarie di socializzazione, e ci metteremo dentro la televisione, ci metteremo dentro internet, che ci piaccia o no. Tutti magari diranno ma no, di sopra e di sotto, però tutti conoscono o hanno avuto esperienza di essere davanti alla televisione come compagno di giochi, come modo per imparare il mondo, come passatempo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dicono tutti i colleghi che si occupano specificamente di questi processi, che a me interessano il giusto, se devo ammettere, però comunque è evidentemente un eccellente strumento se qualcuno è accanto a te e ti spiega le cose. Se tu guardi la televisione con un adulto che ti spiega, guarda, questo sta facendo così perché, oppure non credere che questa cosa si faccia, eccetera, 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 va bene. Ma se tu guardi la televisione da solo, tra la televisione e la vita normale c'è uno scatto che non finisce più e tu non lo sai. Chi te l'ha detto a te che non ci si comporta così e che invece ci si comporta in un altro modo? Chi te l'ha detto a te che nei dibattiti normalmente non ci si manda a fanculo ogni 3 parole, non ci si alza con la bocca schiumante, eccetera, 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 ma si cerca di parlare in modo, come dire, no, pacato, magari rispettando quello che hai davanti? Non lo sai. Chi te l'ha detto a te che quando sorridi a qualcuno per dimostrargli che sei contento di vederlo, non sorridi così? Provate a fare il sorriso che vedete in televisione, è impressionante. C'hanno la bocca di plastica, perché se tu ci provi ti vengono i crampi dappertutto, perché tu sorridi, un sorriso abbastanza c'è, non è che devi farlo, no? Però in televisione che succede? Che tu devi garantirti che tutti quelli che guardano capiscano. Quindi il sorriso televisivo è l'equivalente di te che parli con uno che non parla tua lingua e fa devi andare di là. Allora, quello che sorride dalla contentezza in televisione deve farsi capire sia da quelli che sanno come si sorride che da quelli che non lo sanno. E quindi adotta delle espressioni che sono assolutamente esagerate, che tu nella vita normale non le vedi. Quando mai avete visto qualcuno con quelle righe infinite di denti? Io uno poi si chiede anche se non siano delle varianti genomiche per certi versi, no? Diciamo, quanti denti c'ha in bocca questo? 76, non è normale. Ecco. Allora, voi non lo vedete mai, né vedete gli sguardi intralice che prendono per dire che sono amareggiati, no? Dove li vedete? Li vedete nel pubblico di amici. Fateci caso. Dov'è che voi ritrovate le stesse espressioni dei soap opera? Nel pubblico di amici o dei vari reality e concorsi. No, allora, lì dice, io devo far capire che sto ponderando, allora prendo questa espressione qui. E sono tutti uguali. E tu dici, ma questi, ma che è uno scherzo? Mi state a piangere? Non ci credo. No, tu guardi il pubblico e tutto il pubblico c'ha tutte queste espressioni, no, che te, non ci credo. Non è possibile. Come i miei colleghi o comunque molti altri, no, ti fanno la fotografia di rito e tu stai lì così. Che a me mi viene da ridere solo a pensarci, ma tu puoi pensare io in un momento della mia vita mi metto così, ma quando mai? Eppure guardateli, un altro, cioè voi avete mai visto nella vita normale uno che sta così? O sta male, c'ha qualche frattura, oppure non si capisce, però se voi prendete le quarte di copertina, la gran parte dei miei colleghi sta in posizione di questo genere, tu li guardi e dici, ma che cazzo siete matti? Cioè lo sapete di che parlate o no? Cioè io non posso darti retta se te metti così, mi fai ridere. E che posso credere che mi dici tu che stai così? No, vabbè, ognuno, a parte questo. Quindi, no, la prossima volta che verrò lo metterò così anch'io e avremo risolto. Però sono tutta una serie di indicatori importanti, capite? Vuol dire che colui che è esposto alla televisione come agenzia di socializzazione senza che qualcuno lo avvisi, andrà in un mondo nel quale è convinto che la gente faccia delle smorfie terrificanti quando ti vede per dirti che è contenta, oppure che quando è contrariata comincia a dare pugni da tutte le parti e guardi in aria come se fosse appena successa una catastrofe, eccetera, eccetera, eccetera. E non capirà un accidente di quello che vede, perché tu magari hai uno contrariato davanti che te guarda così e va via, senza fare tutte queste facce tipo di teatro kabuki, e tu non sai di che parla. Non sai che succede, sei convinto di non aver detto niente di offensivo. E che gli avrò detto mai? Diceva una mia vecchia amica, no? E gli ho detto mai, gli ho detto possa morire tua madre, ho detto beh, magari questo potrebbe essere un problema per certi, gli ho detto, no? Ecco, quindi abbiamo un modo di interpretare le cose che ci riguardano, spesso e volentieri peculiare. Mentre, chiaramente, il modo di rapportarci agli altri e di leggere le loro reazioni è fondamentale. Io, se so quell'altro come sta accettando, ricevendo ciò che io dico, mi comporto di conseguenza e posso in qualche misura migliorare la situazione, smussare degli spigoli, stabilire un buon rapporto, ottenere qualcosa, eccetera, eccetera. Se io non lo capisco, non ho molte alternative. Non è casuale che oggi nei rapporti personali la violenza aumenti. No, il bullismo, moltissimi lo interpretano da questo punto di vista. Il bullo è uno che si ritiene regolarmente offeso, quindi vive pure male. Dice, sai, il bullo almeno se non altro si diverte, picchia tutti, è contento. No, sta pure male, perché lui è persuaso che chiunque lo guarda come a di quanto sei stronzo. E ci sono una serie di studi in proposito che sono abbastanza convincenti da questo punto di vista. Magari non sarà così estremo, però che comunque questi fenomeni patologici in qualche misura abbiano dei fondamenti nell'incapacità emozionale. Quello che oggi si chiama analfabetismo emozionale è un dato di fatto. Noi spesso e volentieri non sappiamo più interpretare le sensazioni che proviamo noi o che provano gli altri. E questo ovviamente ci impedisce di interagire in modo sensato, diciamo, chiamiamolo così, no? E oltretutto ci impedisce anche di utilizzare tutte le grammatiche dell'incontro che sarebbero eventualmente necessarie, perché se io ho davanti uno contrariato mi comporto in un certo modo, se ho davanti uno che è ben disposto nei miei confronti mi comporto in un altro, ma io devo capirlo in che modo sta quell'altro. Se non c'ho idea, lo vedo lì fermo così, che faccio? Vado avanti come se stessi recitando, che è quello che in linea di massima accade spesso e volentieri oggi. Ok, quindi dicevamo con Malinowski che... che ora è? Ok. Allora, dicevamo, come dicevo con Malinowski, che l'accento sulle componenti della cultura materiale, della cultura oggettiva, si sposta sul versante oggettuale e tecnologico, mentre con Taylor all'inizio era più centrato sulle dimensioni, diciamo, impalpabili, immateriali della cultura. Quello che è importante che vi ricordiate è questo, che la cultura non è fatta soltanto di cose. No, è uno dei grandi equivoci con i quali ci commisuriamo oggi, beni culturali e quindi una chiesa, quindi una statua, quindi un codice miniato, per carità, va benissimo, ma non è solo quello. Nel momento in cui io ritengo che quella solo sia la cultura, mi sono precluso la comprensione dell'80% della mia vita, perché l'80% della mia vita è cultura, pure di più probabilmente, ok? E questo essere cultura della vita nella quale viviamo normalmente è uno degli aspetti che noi, senza saperlo, curiamo di più. Cioè, noi siamo costantemente impegnati nel mantenere la vita come la intendiamo noi, stabile, anche se spesso e volentieri le cose ci si rompono fra le mani. Allora, un altro aspetto culturale della nostra naturalità, tra virgolette, è il modo in cui ci muoviamo. Noi ci aspettiamo che gli altri si comportino in un certo modo. Tant'è che quando siete per strada e controvate qualcuno che cammina così, che fate voi? Cambiate marciapiede di solito? No, perché quello sta, come dire, è una variabile problematica. Quindi noi abbiamo delle attese anche su come stai seduto, no? Se ci fosse un vostro collega che viene a lezione e se siete così, a voi parrebbe normale? Però sta seduto, non so se mi spiego, quindi potrebbe essere pensabile che qualcuno decida che lui si siede così, oppure con la testa appoggiata sul cuscino e i piedi per aria, cioè, però voi lo interpretereste come una situazione strana, perché dal vostro punto di vista si sta seduti così. Paradossalmente, stare seduto come me sono seduto io è meglio, perché vedi meglio, no? Però, come dire, c'è una convenzione per la quale non si fa, quindi voi interpretereste questo tipo di comportamento come eccentrico, nella migliore delle ipotesi, per non dire di peggio. Ok? Quindi noi abbiamo questa continua aspettativa nei confronti degli altri che si comportino in modi che io sono in grado di leggere come normali e quindi non mi preoccupino, perché c'è sempre questo sottotono. Uno che si comporta, non so se avete visto Un mercoledì da leoni, che era un bellissimo film, c'è uno che vuole farsi passare per pazzo, va a passare la visita dei 3 giorni in America, si mette un pesce in tasca, ogni tanto si tira fuori sto pesce e ci si pettina. Ecco, e infatti lo prendono per pazzo, giustamente, no? Ma lui lo faceva apposta. È chiaro che se voi aveste un amico che veniva con un pesce in tasca e ci si pettina, qualche problema ve lo creerebbe sulla sua, no? Come dire, competenza sociale. Quindi ci sono tutta una serie di comportamenti che dal nostro punto di vista sono accettabili oppure non sono accettabili. Che succede quando non li mettiamo in atto? Apri, vi saluto, dico ragazzi arrivederci, mi infilo dentro la tenda, dall'altra parte c'è una vostra collega che sta tornando al bagno, ci prendiamo in pieno. Che diciamo? A parte hai. Scusa oppure ops. C'è un grande sociologo che è Goffman, Erving Goffman, che ha scritto un saggio intero sull'esclamazione ops. Voi dite, questi sono matti? In parte, ma in parte anche no. Fateci caso. Che vuol dire ops? Perché tu devi dire ops? Non significa un tubo, no? Di fatto. Qual è la logica per la quale 90% di quelli che inciampano in qualcuno, acciaccano un piede, danno una copia, ops, scusa, no, più o meno. La logica è garantire a quell'altro che tu sai di aver fatto un movimento sbagliato, ma lo sai, non lo fai normalmente, te sei sbagliato. Quindi quell'altro è titolato a non preoccuparsi. Perché se tu vai da uno, gli cammini su un piede e fai a stronzo, quello capisce che c'è qualcosa che non qua. Non so se è chiara la questione, ok? Quindi, di fatto, ops è un segno che noi mandiamo agli altri per dire è semplicemente uno sbaglio. Capita, no? Inciampi. Non lo faccio apposta, cioè non lo sto facendo come se fosse normale, quindi tu puoi stare tranquillo. E la nostra attenzione a tutti questi aspetti è estremamente, estremamente raffinata. Un'altra delle frasi classiche è ovvio. Quando tu dici è ovvio c'è qualcosa che non quadra, perché l'ovvio, come dicono i francesi, è quello che non si dice. Il francese per dire che è ovvio dice ça va sans dire, cioè non devi dirlo. No? Nel momento in cui dice a qualcuno è ovvio, vuol dire che quello ha fatto qualcosa che non è ovvio e tu gli stai ricordando che è ovvio e quindi non lo dovrebbe fare. So se capite. E noi questo lo facciamo sempre. Perché la vita nella quale viviamo è largamente costruita, è largamente artificiale, è largamente convenzionale. Nel momento in cui qualcuno mette in dubbio questa convenzionalità, si crea il famoso effetto domino. Cioè, se questo è così, allora dove vado a finire? Cioè, mi si rompe il terreno sotto i piedi e rimango lì, dice oddio adesso. Tant'è che un collega di Goffman, che era Garfinkel, Harold Garfinkel, aveva fatto una prassi suicida, diciamo, per certi versi, figuratamente, con i suoi studenti, si chiamavano esperimenti di etnometodologia. Ovvero sia, mandava i suoi studenti a infrangere i codici della vita corrente, della vita collettiva. Tipo, entravano in un supermarket e facevano il giro del supermercato al contrario. Cioè, voi sapete che c'è un circuito presunto nel supermarket che tu interpreti come naturale. Quando te trovi uno che ti viene contro, che fai? Oppure andavano da uno che aveva bucato e gli dicevano, che succede qui? Quello, beh, ho una gomma a terra. E gli altri dicevano, ma anche le altre tre. Ed è vero. So se avete mai pensato alla questione. Che non significa niente dire che ho una gomma a terra, perché le gomme stanno sempre a terra. No? Quindi, attraverso questa frase, quelli si sentivano attaccati. Dicevano, non solo la gomma a terra, in più mi pipi pure per il culo. Non ti sto prendendo per il culo. Ti sto facendo notare che l'utilizzo che tu fai del termine è irreale. Perché non è che ce n'hai una, ce n'hai quattro di gomma a terra. Una è sgonfia. Però mi dovresti dire, ho una gomma bucata, allora non ci sarebbe problema. Ma se mi dici che la gomma a terra, la risposta è, ma anche le altre. Li menavano come tamburi, ragazzi. C'era una puntata di IAR, non so se l'avete visto, IAR ai tempi, dove c'era uno che arrivava con una faccia di schiaffi e dice, io stavo facendo un esperimento col professor Garfinkel e mi hanno corcato dei cazzotti. Perché sono dei comportamenti apparentemente insignificanti, ma che non sono insignificanti per niente. Perché presuppongono tutto un movimento, tutto un lavorio, tutta una serie di accordi non detti, di competenze nascoste, inconsapevoli, che te si sfaldano fra le mani. Perché se è vero che la gomma non è a terra, oppure che sto dicendo una cosa, allora quante altre cose non ho capito fino ad oggi? Capite? Quello è il problema. Quante altre cose sto dando per scontate e non sono scontate? Quante altre cose dovrei capire meglio? Quante altre domande dovrei farmi? Diventa un finimondo. E quindi tutta la tua confortevole routine, tutto il tuo scenario all'intorno, che è quello in cui vivi tranquillamente, comodo, pensando che non possa accaderti niente, te casca in testa. E tu rimani lì, così, nell'ignoto. Questo è il problema. Quando noi parliamo di cultura e non sappiamo cos'è la cultura, rischiamo di fare dei danni eccezionali, perché basta poco per distruggere tutta questa serie di cose. Tant'è che noi stiamo così attenti che la minima cosa, no, guarda che è ovvio, come a dire, imbecille, che fai? Cioè, non lo sai che non dovresti dirla sta cosa, non lo sai che non dovresti comportarti così, non lo sai che non andrebbe fatta in quel modo, eccetera, eccetera. Questo vuol dire a qualcuno che è ovvio. Perché quello si sta comportando in un modo che tu non dovresti sentire, sta dicendo cose che non dovrebbe dire, le sta dicendo in un modo in cui non sarebbe opportuno dirle, eccetera, eccetera, eccetera. No? Tutto il problema delle gaffe, di cui abbiamo parlato l'altra volta, rientra anche in questo. No? Perché ti segnala come incompetente, non è semplicemente un problema, cioè mi sono sbagliato, ho trattato il professore come un mio alunno. Ma quelli che ti hanno visto sanno che tu ci sono delle cose che non sai, che non capisci, di cui non ti rendi conto, e quindi conseguenze. Ah? Perché la cosa più importante che noi sappiamo fare è tenere in piedi la realtà. Non so se avete presente Truman Show. Ecco, ah, ne abbiamo fatti tanti dei film su questo discorso, ma sono da prendere nel loro peso vero, non sono commedie, sono dei testi filosofici importanti, no? Il Truman Show è esattamente questo. Tu vivi in un mondo che fa qualcun altro se tu non lo sai. E dietro quel mondo che c'è? Tutte le certezze che ti hanno raccontato, tutte le concatenazioni che ti hanno detto, tutti i modi nei quali te l'hanno descritto, tutte queste cose sono vere o no? Basta la gomma a terra perché tu ti ponga sti problemi. Basta andare nel bagno dell'altro sesso. Una mia amica mi ha fatto ammazzare le risate qualche anno fa perché diceva, ero talmente stanca che sono andata in aereo in aeroporto a Bruxelles, sono entrata in bagno, non ci aveva fatto caso, ma è entrata nel bagno degli uomini. No? Quando è uscita? C'erano due uomini che stavano le mani, ma hanno fatto una scenata, hanno discusso per un quarto d'ora e non capivo neanche una parola perché oltretutto non parlava francese, ma erano incazzati neri. E dice, beh, mi sembra esagerato. No, perché il problema era la convenzione. Non era il fatto che ci fosse una donna lì, perché non è che stavano, no, come dire, esponendo la merce, stavano lavando le mani perché diceva, beh, chi se ne frega. Il loro problema è che lei non doveva essere lì, capite? Ed è lo stesso problema che affligge le nostre burocrazie, che affligge tutti quanti noi, spesso e volentieri, quando non ci comportiamo secondo le regole. E questo è il punto, perché le regole non servono semplicemente per comportarci, ma servono a costruire un certo tipo di realtà. Nel momento in cui non le rispetto, sto tirando giù dei pezzi. E non so fin dove può arrivare l'effetto di questi pezzi che tiro giù, capite? Quindi è un discorso estremamente interessante e delicato. Cercate di fare mente locale, provate a vedere se vi è capitato, se vi è, avete vissuto situazioni nelle quali questo effetto vi si è manifestato, perché è interessante imparare a riconoscerle, perché fa parte di una nostra competenza che purtroppo oggi si sta perdendo. Quindi appunto ti trovi in situazioni nelle quali spesso e volentieri tra secoli, cioè c'è gente che ti dice cose, ma questo è completamente fuori, cioè come ti viene in mente? Eppure, ok, ci vediamo lunedì mattina alle 11:00.